sabato 7 febbraio 98 alle ore 18:30, una cosa molto bellina e simpatica che vogliamo proprio pubblicizzare. A Treviso, presso Palazzo Onigo, in Corso del Popolo 29, proprio in centro, una conferenza straordinaria e molto stimolante per tutti quelli che si sentono alla ricerca di qualcosa. Il nostro Claudio Simeoni presenterà il tema magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Tutti possono partecipare liberamente e portare il proprio contributo di idee, di esperienza al dibattito che seguirà all'esposizione. Allora l'appuntamento è per il giorno 7 di febbraio a Treviso, presso il Palazzo Onigo, proprio in centro, in Corso del Popolo numero 29, alle ore 18:30, quindi preparatevi magari a saltare la cena. Ah, non si paga per entrare e neanche per uscire. Magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. E ripeto ancora e concludo, sabato 7 febbraio alle ore 18:30 a Treviso, Palazzo Onigo, in Corso del Popolo. Se volete avere ulteriori informazioni telefonate allo 041 933 185. Ripeto, per ulteriori informazioni per questo bellissimo incontro, 933 185 041. Magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Ed è un bel appuntamento per tutti.
Da Radio Gamma 5, che trasmette su 94 FM da Cadoneghe, via Belzoni 9, telefono 049 700 700, va in onda come ogni giovedì la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, programma di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Le idee espresse sono state ampiamente illustrate nei seguenti libri che vengono stampati in proprio e forniti a richiesta: il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e le tracce scritte appositamente per questa trasmissione. Radio Gamma 5 non è responsabile delle affermazioni fatte in questa trasmissione, in quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti.
Buona giornata a tutti e buon risentirci. Io sono sempre Claudio Simeoni e con me c'è anche Francesco. Salve. Per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che come ogni giovedì alle ore 15 va in onda da Radio Gamma 5 su 94 FM. Oggi continueremo il nostro discorso sulla conclusione del ciclo dei piccoli paganesimi di cui abbiamo parlato e come andiamo ad usare quello che abbiamo sentito, cioè dall'analisi di quei paganesimi noi traiamo delle conclusioni, traiamo degli insegnamenti Chiaramente questi abbiamo usato dei piccoli paganesimi, potevamo parlare anche del paganesimo romano, del paganesimo greco, del paganesimo egiziano, solo che sono enormi, cioè una quantità enorme di dati, e raccogliere insegnamenti da loro, insegnamenti sintetici, sembrava un po' dispersivo. Non è che non lo facciamo, però per l'obiettivo che avevamo servivano dei paganesimi minimi, dei paganesimi abbastanza circoscritti come elementi. Adesso raccogliamo cosa abbiamo imparato da quei paganesimi, cioè raccogliamo una serie di principi che ci servono per costruire il paganesimo moderno. Dopo aver parlato, e cosa ne facciamo di quei principi, perché a un certo punto vedremo dove metterli anche. Dopo aver parlato di vari paganesimi, cerchiamo di estrarre alcuni principi che, superando le definizioni con le quali i vari popoli le indicavano, ci permettono di capire alcuni principi del paganesimo. Cosa abbiamo imparato, per esempio, dal paganesimo urrita e fenicio? Abbiamo imparato che il sentire pagano attraversa epoche e popoli diversi, rigenerandoli e rigenerandosi. Che la ciclicità pagana va dalla distruzione della coscienza universo alla ricostruzione dell'universo. Il mondo circostante è formato da coscienze che, come l'essere umano, cercano di espandersi. Ricordate Adone, ricordate le varie divinità. I cicli e le trasformazioni del mondo sono parte delle trasformazioni dell'essere umano. Il mondo circostante comprende l'essere umano. L'essere umano non è né estraneo, né diverso, né separato, né padrone del mondo circostante. Il mondo si relaziona con l'essere umano per arricchire se stesso. L'uso della volontà e delle determinazioni applicate attraverso i bisogni da parte della soggettività e dell'oggettività permettono di costruire un reciproco sviluppo. Dal paganesimo finnico abbiamo dedotto che il divino è proiezione delle tensioni che dal circostante giungono all'essere umano. Le tensioni sono elementi attraverso i quali si costruisce l'esistenza. Il movimento è un fare divino in quanto costruisce conoscenza e sviluppo. Il bosco e le coscienze che lo compongono sono coscienze divine. Gli esseri animali sono esseri divini. Dal paganesimo magiaro abbiamo dedotto che il circostante avvolge gli esseri umani chiamandolo a relazionarsi. La chiamata è forte e potente, ma viene recepita dal potere di essere di chi ascolta e dallo specifico potere di essere. I fenomeni che il circostante indirizza agli esseri umani sono delle costanti. La percezione dei fenomeni determina il potere di essere del singolo essere umano e delle popolazioni di cui è parte. Quando si cessa di sviluppare il potere di essere, si costruisce un processo di distruzione degli esseri umani e della popolazione cui appartengono. Dal paganesimo lettone e lituano, per esempio, abbiamo dedotto che l'atmosfera avvolge gli esseri umani e li compenetra. Il cielo è forma e magia. Quando si distrugge la magia che ci circonda, c'è l'orrore della sottomissione. Quando ci si sottomette, non si respira più l'infinito. La contraddizione è vita, la tempesta è forma e magia. L'essere terra è, avvolge il sentire ed è forma e magia. L'essere sole avvolge la vita, è forma e coscienza. Il divenire è intento, intento nella forma e nella magia. Il fuoco è accentratore di coscienza, accentra nella forma e nella magia. Un rito pagano senza il fuoco o senza l'acqua non significano niente. Cosa ci insegna, e per esempio il paganesimo basco deduciamo, che l'essere terra ancora avvolge il sentire ed è forma e magia. L'essere l'energia vitale è potere di essere che penetra negli esseri, sia dalla materia, cibo, che dalla magia cosciente. La contraddizione è vita e la vita è tempesta. La contraddizione genera vita e la vita genera tempesta. Il principio femminile della vita è l'essenza dell'essere natura. L'essere natura sviluppa il suo potere di essere attraverso il principio femminile. L'impotenza nel vedere, l'incapacità di scegliere, distruggono il divenire, sia nella forma che nella magia. Da come gli esseri umani guardano il mondo possono costruire il futuro o la loro distruzione, sia nella forma che nella magia. Questi sono principi che abbiamo dedotto. I principi sono tanti altri, ma questi sono principi, che dici Francesco? Possono andare come quadro minimo.
Esatto, è sempre basilare partire da un punto di riferimento che sia reale, che ci circonda, cioè dagli elementi essenziali per poi utilizzarli. Di conseguenza sono sempre punti di partenza fondamentali, cioè nel senso che il nostro aggancio è sempre la realtà.
Questi principi cosa significano? Significa che noi, qualunque cosa faremo nel futuro, non potremo derogare a questi principi. Cioè, Il paganesimo non è un dogma su cui costruire una verità o una fede. Il paganesimo è una direzione attraverso la quale gli esseri umani percorrono un sentiero, percorrono un cammino. Per cui, non piegando gli esseri umani a una verità, qualunque cosa incontrano su questo sentiero devono saperla usare, perché le cose si presentano in maniera diversa a seconda di come sono gli esseri umani. E vedremo un attimo. Naturalmente questo non è tutto, esistono un'infinità di cose che ancora non abbiamo capito. Altre persone ne capiranno delle ulteriori, altri esseri umani ne capiranno meno di noi, molte immagini sono perdute, così come molti intenti, eppure tutti questi ci circondano, dunque anche se il nome e la forma è perduta, la sua forza ci circonda e nel corso dell'esistenza della specie umana, quella coscienza si relazionerà ancora con i cacciatori di conoscenza e di consapevolezza. Quanto abbiamo appreso ci permette di definire gli altri due canti del mondo. Di due canti del mondo abbiamo già parlato, e sono le descrizioni nella forma e l'io psichistico, o il mondo della percezione, che superando la forma tende a cogliere il mondo per ciò che è, superando i vari veli dell'illusione. Dunque, presentiamo i quattro canti del mondo. Due canti sono legati alla forma e alla descrizione, o alla materia, se vogliamo. Uno del soggetto e l'altro del soggetto con cui ci si relaziona. Due canti appartengono al mondo della percezione o della magia. Uno del soggetto e l'altro del soggetto con cui ci si relaziona. In stregoneria, nel paganesimo, le relazioni non sono mai fra soggettività ed oggettività, ma sempre fra soggettività e soggettività, nel senso che colui con cui ci relazioniamo è una coscienza. In stregoneria e nel paganesimo le relazioni sono sempre fra divini, sono sempre fra dei, nel reciproco interesse di costruire il cammino nell'eternità dei mutamenti. Bloccami Francesco se non sei d'accordo su quello che sto professando. Dalla prossima trasmissione inseriremo il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Per ora come staticità. In un secondo tempo, e in parte anche contemporaneamente, costruiremo le relazioni all'interno dei quattro canti del mondo attraverso il crogiolo dello stregone. Finito questo lavoro, dovremo essere in grado di chiamare per nome e cognome le divinità che ci avvolgono, chiedendo loro di accompagnarci nella sfida, altrimenti, come diceva qualcuno, che se ne vadano alla malora o che se vadano a farsi fottere. Alcune precisazioni per i praticanti del crogiolo. Allora, queste precisazioni le ho aggiunte per precauzione. Abbiamo già detto che chiuse il crogiolo dello stregone gli appaiono molte cose, no? E su queste molte cose ho dovuto discutere con parecchie persone. Allora, voglio che, se qualcuno gli interessa, insomma, che prenda un po' di attenzione a quello che sto dicendo. Quando si fonde il proprio crogiolo con quello dei divini che ci circondano, ci sono quattro effetti da considerare. Questi sono le pseudoallucinazioni, le allucinosi, le illusioni e le allucinazioni. Vediamo un attimo. Le pseudoallucinazioni sono delle rappresentazioni mentali che fa un individuo mentre tenta di forzare la propria percezione. Non sono pericolose. Tendono a forzare gli elementi della percezione. In altre parole, quello che si percepisce lo si rappresenta in maniera diversa. Succede con le immagini mentali quando ci si concentra prima del sognare. È importante davanti a queste sospendere il giudizio. Non hanno nulla di magico, sono elementi che si presentano mentre la persona tenta di sistemare la propria percezione, guardarle ma senza attribuire loro un particolare valore, come i sogni che non si ricordano al mattino. È importante questa predisposizione, perché quello che ci accade non è necessariamente la magia. La magia è oltre, è sempre oltre. Vediamo un attimino ancora. Scusate un attimo, per cui ho combinato. Abbiamo ancora le allucinosi. Sono come le pseudoallucinazioni, ma coinvolgono l'intera percezione. L'oggetto percepito ha una sua materialità. In psichiatria si dice che questo tipo di coinvolgimento psichico sia correggibile con la logica e con l'evidenza. In realtà non è correggibile né con la logica né con l'evidenza. Si deve convincere il soggetto che lui, percependo quelle cose, è matto, in quanto quelle cose non esistono. In stregoneria queste si presentano molto spesso. È importante che l'individuo impari molto bene il chiamare le cose col loro vero nome e sappia quando deve inserire questo tipo di percezioni nella sua descrizione e quando non è il caso di inserirle. Ad esempio, se io nel sognare mi getto da un palazzo per volare, questo non lo faccio nella vita di tutti i giorni. Devo sapere esattamente quando sono presente nella vita di tutti i giorni e quando sto sognando. Devo imparare a chiedermi il perché delle cose e a sospendere il giudizio. In pratica devo sapere leggere esattamente la mia vita, le mie cose. Non devo essere io servo delle sensazioni, ma le sensazioni devono essere il mio servizio. E questa è la disciplina dello stregone, e la disciplina anche di un uomo qualunque, di un pagano. Illusioni. L'illusione è una percezione di fenomeni diversi dall'oggetto, da quelli della realtà normale, un ampliamento o una diversa percezione dell'oggetto. Il vedere la Madonna è una forma di illusione, in quanto si percepisce qualche cosa, ma ci si illude che quel qualche cosa coincida col proprio pensato. Il condizionamento educazionale guida la propria percezione costruendo l'illusione. Anche in questo caso, il chiamare le cose col loro vero nome e la sospensione del giudizio permette di mantenere il distacco fra la sensazione e il coinvolgimento in essa. Le illusioni in psichiatria possono assumere carattere delirante e sfuggono a qualsiasi logica, infatti è una logica soggettiva, come accade a tutti quelli che credono in Dio. Sono talmente condizionati dalla sua esistenza che sono disposti a qualsiasi porcheria pur di affermarne la credenza. Affermare l'esistenza di Dio è una forma di delirio psichiatrico e deve essere trattato in quel modo. Dal momento che le illusioni sono effetto del condizionamento educazionale, vengono protette e difese fin tanto che confermano gli individui sottomessi al comando sociale, anche se alla fine distruggono l'individuo stesso. La quarta è l'allucinazione. L'allucinazione è la percezione di un oggetto senza la presenza dell'oggetto. È considerata talmente coinvolgente da assumere caratteri di fisicità e di distorsione o proiezione spaziale esterna al corpo. I caratteri allucinatori si distinguono da altre forme percettive in quanto hanno al loro centro nella logica il soggetto e nella logica, nell'evidenza, è in grado di sottrarre l'individuo agli effetti e questi assumono carattere di autoriferimento e autoesaltazione. L'individuo con caratteri allucinatori è inviato di Dio o il messaggero della Madonna o qualcos'altro del genere. L'individuo che ha le allucinazioni è al centro del mondo. L'individuo che ha le allucinazioni si ritiene figlio dell'unico Dio inviato a scendere sulle nubi alla destra del Padre. Le allucinazioni possono essere curate soltanto attraverso la farmacologia. Pseudoallucinazioni, allucinosi, illusioni e allucinazioni hanno carattere psichiatrico quando l'individuo viene afferrato dalle sensazioni e da queste viene sottomesso. In pratica, quando l'individuo vive in funzione delle sue pseudoallucinazioni, allucinosi, illusioni o allucinazioni, quando l'individuo sottomette se stesso a questi effetti, può uscire soltanto con la farmacologia che inibisce i recettori cerebrali. In pratica, cosa succede? Che quando uno si sottomette alle proprie illusioni, si sottomette al punto tale che a un certo punto non è più in grado di venirne fuori. La farmacologia non fa altro che distruggere una parte della sua percezione cerebrale. Però o l'individuo si suicida o così, insomma, non è che ci siano tanti mezzi. Cioè la sconfitta della persona passa attraverso un sacco di cose. Però se la persona è disciplinata e sa distinguere continuamente quello che gli succede, sa separare i vari momenti della sua vita, allora non si fa sottomettere a questo tipo di sensazioni e riesce a padroneggiarle. Un discorso diverso è quando l'individuo, pur possedendo quegli effetti, ed è il discorso che sto facendo adesso, riesce a sospendere il giudizio, dividere gli effetti dalla realtà. In pratica, quando l'individuo riesce a padroneggiarne gli effetti, può usare questi come stimolazione a costruire il proprio divenire e non a distruggersi. La distruzione dell'individuo non è data dagli effetti percettivi, ma dal suo condizionamento educazionale che gli impone la sottomissione a quelle sensazioni, costringendolo a piegare la sua vita in funzione di queste. Nelle pratiche africane vediamo come queste vengono usate dalla tribù, cioè la tribù usa per esempio la percezione, l'alterazione della percezione come un patrimonio della tribù.
Sì, infatti ne prende cura, appunto, cioè proprio la utilizza e anzi la incoraggia, cioè non va mai a scoraggiare nessuna esperienza di nessun membro della comunità, e anzi tante immagini vengono prese proprio come serbatoio di energia per tutta quanta la comunità.
Perché questo? Perché diventa un patrimonio del sistema sociale, mentre invece nei nostri sistemi sociali questi vengono visti con sospetto, proprio perché se l'individuo è disciplinato ha delle concezioni diverse della vita, delle concezioni diverse dell'universo, delle concezioni diverse del mondo. Se l'individuo non è disciplinato, fa perdere al sistema sociale, al comando sociale, la sua forza lavoro.
Sì, difatti in una società, diciamo, occidentale si tende più a vagliare se quello che ha visto una persona possa essere inquadrato, accettato, discusso, vagliato, testato, e che quanto deve vedere. E di conseguenza si crea una discussione sul come affrontare le cose, su come utilizzarle, se sono vere o no. In una, diciamo, comunità più piccola, tipo nelle comunità più primitive di adesso, che succede? Se qualcuno vede qualcosa, questo non è un problema, anzi è un arricchimento del bagaglio della comunità, e la comunità non sta a discutere su cosa ha visto e su cosa non ha visto, ma sta come utilizzare quello che ha visto per tutto il beneficio, esatto, di tutta la comunità.
Esatto. Infatti no, non tutti gli esseri umani percepiscono le stesse cose. Allora, se siamo in due a percepire delle cose diverse, possiamo arricchirci entrambi. Questo è il concetto. Se invece io voglio comandare qualcuno o voglio essere padrone di qualcuno, come quello percepisce una cosa, gli do uno sganassone perché lui non se lo deve permettere. Questo i soldoni è il discorso.
Il classico scontro appunto fra politeismo e monoteismo. Esatto. Cioè, nel senso che se uno è politeista, accetta tutte quante le cose, le può utilizzare, possono non piacere, però sa che ci sono e vanno utilizzate e vanno confrontate. O monoteista le rifiuta e tende a nasconderle o a distruggerle.
Esatto. Paranoia e schizofrenia sono prodotte dalla sottomissione della percezione, che accompagnata dalla mancanza di autodisciplina porta alla distruzione della persona. Se un individuo vede la Madonna, può sia mettersi in ginocchio che sospendere il giudizio. Se si mette in ginocchio, distrugge il suo divenire. Se sospende il giudizio, costringerà la sua percezione a superare il condizionamento educazionale per giungere alla percezione dell'oggetto in sé o per eliminare l'eventuale illusione. Il crogiolo dello stregone permette di fare questo, ricordando come, mentre il condizionamento educazionale e la sottomissione sono imposti mediante la forza, e ne parleremo in modo più appropriato quando parleremo del crogiolo del male. Io ci sto lavorando ormai da 15 giorni, ho già disfatto la mia libreria, biblioteca, ho messo i libri dietro davanti, lì davanti dietro, per riuscire a preparare questo. E l'uscita dalla sottomissione invece è un atto di volontà soggettiva, di determinazione dell'individuo. Cioè, io non posso liberare una persona, posso sottomettere una persona, ma non liberare una persona. La persona, la forza della liberazione deve trovare dentro di sé.
Esatto, se uno vuole essere lo schiavo, sarà uno schiavo. Cioè, infatti, perché appunto la Chiesa Cattolica o le religioni monoteiste sono così forti? Perché trovano gente che è disposta a tutto pur di essere schiava, di essere sottomessa. Cioè, accetta la sottomissione, nel senso che la sottomissione può essere imposta, può essere realizzata, ed è concreta ed è fattibile. Imporre la libertà è una cosa praticamente impossibile, cioè nel senso, se uno sceglie di essere uno schiavo, di essere un sottomesso, sarà un sottomesso per quanto possa essere inserito in una società che tende a liberarlo.
Infatti anche se a volte levi le barriere giuridiche, no? Dici il divorzio adesso è permesso, cioè non è più proibito, no? Lo stesso tempo tu hai delle remore morali, sì, ad affrontare questa, perché sei stato condizionato, per cui occorre molto tempo prima che entri nella mentalità che il divorzio si può fare. Adesso dico il divorzio, ma vale per qualsiasi altra cosa.
Sempre qualsiasi cosa appunto non inserisce, cioè loro pongono sempre, chiaramente i monoteisti pongono un limite, cioè pongono un numero, pongono una misurazione delle cose, di conseguenza tutto può essere misurato, e chi detiene questo metro? Lo detiene Dio, siccome Dio non si sa dove c'è, si è disperso, non trova più la strada per arrivare su questo mondo, io ne sono ho la deroga da Dio e ti posso misurare quello che voglio.
Perfetto. La pratica del crogiolo può costruire il divenire, anche se in maniera diversa, individuo da individuo, mentre si può chiamare, aspetta un attimo, da individuo a individuo, mentre lo si pratica, si può chiamare a sé i crogioli degli esseri divini che ci circondano e che ci permettono di seguire la via per dilatarci nell'oggettività, sottraendoci da ogni forma di credenza illusoria e sottomissione. A questo punto ci sono tre vie che percorreremo per sviluppare il percorso delle trasmissioni. Allora, abbiamo tre vie davanti a noi, Francesco. Inseriremo il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. E questa è una cosa che è un lavoraccio che stiamo facendo. Il secondo, svilupperemo i principi del paganesimo partendo da quanto abbiamo imparato nell'analisi dei paganesimi. E questo è un lavoro che ha da venire.
ha da venire tanti qui lavori.
E comincerò a sviluppare il crogiolo del male. Io adesso mi fermo qualche minuto, lascio a Francesco che vi parlerà della conferenza e di altre due o tre cosette che stiamo preparando, eccetera. Dopodiché farò un po' di rassegna stampa prima di dare via le telefonate.
Sì, io voglio sempre ricordare appunto che abbiamo, saluto gli ascoltatori perché era un periodo che mancavo, di conseguenza è un po' che non mi sentite.
Il lavoro, sono pieno di lavoro anch'io, Francesco.
Come dice qualcuno, fatta andato un lavoro per farti perdere tempo, forse la cosa è vera come battuta, insomma. Allora io voglio ricordare appunto alcune cose importanti. E finalmente abbiamo realizzato le opere di Claudio Simeoni in edizione economica.
Se le volete comprarle solo dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, perché io non le fornisco più.
Ecco, tenendo conto che sono in edizione economica, cioè nel senso che costano, a parte Gesù di Nazareth e l'infamia umana, che è il libro più corposo, costano tutte quante sulle 15.000 lire, sono stampate in formato A3, appunto per fare economia anche di carta. Comunque chi è interessato basta che scriva e ci metteremo d'accordo appunto sulla spedizione, sul mezzo e anche sull'importo delle opere. Ecco, tutte le quattro opere, tranne che il sistema della filosofia aperta, che il nostro autore ha preferito ancora mantenere in riserva.
No, perché spiego perché questo, cioè l'analisi di tutti i concetti filosofici dai Kant fino ad oggi, no? Che devo analizzare come si svolgono alcune cose adesso, perché non vorrei che qualcuno stia preparando dei nuovi roghi. Allora mi interessa mettere a punto anche alcune concezioni filosofiche abbastanza più reali, più materialiste, diciamo, più attuali, però vorrei staccarle un attimino dal discorso religioso. Allora è un discorso un po' più delicato, se Francesco.
Sì, ma infatti. Allora io ricordo appunto che il 7 febbraio 98, alle ore 18:30 a Palazzo Nigo, in Corso del Popolo 29 a Treviso, terremo una conferenza, io e Claudio, appunto, su paganesimo, magia, stregoneria come liberazione dall'oppressione cristiana. La conferenza è libera, è aperta a tutti, tutti possono intervenire, possono sia assistere, sia porre delle domande, sia aprire un dibattito. Ricordo appunto sempre che il ciclo di trasmissione fatte da Claudio, Il crogiolo dello stregone, è stato pubblicato nel numero di dicembre di Studi Politeisti come numero monografico. Chi è interessato, troveremo un sistema anche di, casomai, di porlo in vendita qui presso i locali della cooperativa, in maniera tale che qualcuno che non voglia scrivere li trova in maniera più comoda. Comunque sono cose che queste si andranno a vedere. Ecco, io volevo appunto aggiungere un qualcosa a quello che aveva detto Claudio. Claudio appunto parlava prima, ricordo che chi volesse intervenire in questo momento può anche intervenire. Ricordo,
prendiamo subito le telefonate.
Sì, le prendiamo, 049 700 700, le telefonate vanno in diretta e qualcuno, se deve porre delle domande, le può porre tranquillamente. Però sospendo un attimo il discorso dell'integrazione di Claudio. Io voglio fare un altro accenno a un fatto. Noi poniamo sempre l'accenno alla pericolosità del sistema dei monoteisti e del sistema dei cristiani. Per fare un esempio, noi diciamo che il monoteismo, che è rappresentato dal cristianesimo, dall'islam e dall'ebraismo, sono pericolosi. Ne abbiamo degli esempi concreti. Abbiamo ad esempio dato per dire da poco, questo mese, il Parlamento israeliano ha autorizzato la tortura sui prigionieri palestinesi. Quello che può combattere un fondamentalismo di tipo islamico, lo vediamo in Algeria, penso che non ci sia molto da aggiungere a una simile cosa, e di conseguenza questo qua è già significativo. Sappiamo benissimo che ci possono essere molte cose che coprono queste stragi, però sappiamo anche, come dicono gente che vive in Algeria, che all'interno di questi integralisti islamici esiste una fazione che si chiama delle persone che sono arrabbiate con Allah perché non le fa vincere. Dice: come, noi siamo il partito di Dio, noi rappresentiamo Dio e Dio non ci fa vincere e non ci fa convincere la gente, di conseguenza loro sono adirate con Allah. Addirittura alcuni di questi integralisti arrivano al punto di tagliarsi un dito perché dicono che le preghiere rituali fatte da Allah vanno fatte usando un certo dito della mano, e loro per la rabbia verso Allah arrivano al punto di mutilarsi pur di farlo intervenire a loro favore. Logicamente l'Allah, il Geova e Cristo, Dio, non esistono e non potranno mai intervenire. L'unica cosa che loro ci possono, diciamo, regalare o dare a questo mondo sono soltanto orrore, stragi e violenza. E già il fatto significativo che loro non attacchino l'esercito, la polizia, ma che attacchino la popolazione civile, il fatto stesso dei metodi che vengono utilizzati per uccidere le persone, siccome loro sono convinti che ci sarà un giudizio e chi non sarà integro nel corpo non arriverà al giudizio, arrivano a sgozzare le persone, questo già dimostra la pericolosità di un'organizzazione di tipo fondamentalista, di tipo monoteista musulmano. Ti ripeto, in Israele hanno autorizzato la tortura sui prigionieri palestinesi per avere informazioni, ed è uno Stato che si richiama ai principi fondamentali dell'ebraismo, del monoteismo. Basta pensare che sono arrivati fino al punto di... hanno speso 300 milioni di dollari in Israele per realizzare un pannolino che fosse possibile utilizzare dalle persone fondamentaliste. Cioè, nel senso, siccome il sabato non si deve commettere sforzo fisico, il tirare l'adesivo di un pannolino di un bambino è considerato uno sforzo fisico. Di conseguenza c'era un problema di come fare. E le industrie italiane hanno speso 300 milioni di dollari per trovare un sistema di aggancio che fosse diverso da un adesivo e che non comportasse sforzo fisico. Allora, provate a pensare l'assurdità, cioè noi ci andiamo a ridere, ma provate a pensare a portare questo principio all'estremo, dove si può arrivare, cioè nel senso che possono benissimo bruciarti su un rogo perché metti vai a farti una passeggiata di sabato. Cioè, sì, sì, cioè, no, noi ci possiamo ridere come sono stupidi a spendere 300 milioni, però cioè, io mi ricordo sempre cosa diceva, ho avuto l'occasione di sentire un magistrato di area cattolica, e lui diceva, fa, esistono le leggi per quanto assurde siano, non dovete pensare che siano stupide e ridicole, che non vengano applicate, le leggi per quanto stupide, il fatto che vengano create, che vengono poste, porrongono la condizione e pongono la possibilità e danno la possibilità di creare qualcosa, perciò una norma quando viene applicata viene creata, può essere non applicata subito, ma introduce nel sistema giuridico e il concetto. Di conseguenza col tempo le persone si abituano a questo concetto e alla fine qualsiasi concetto, per quanto astruso, per quanto pericoloso, per quanto innocuo che possa sembrare adesso, fra 20 anni diventerà una norma fortissima. E infatti questo è appunto il pericolo, perché i cattolici, i monoteisti, cristiani, islamici, ebrei tendono a introdurre concetti molto forti e poi passano sotto silenzio perché non possono essere toccati, perché siamo vicini al giubileo, il Papa sembra che chieda scusa a tutti quanti, che poi non è vero, e di conseguenza bisogna non alterare questo sistema, però i cattolici nel frattempo sfruttano questa possibilità, questo varco offerto per introdurre dei principi. Vogliamo fare un esempio concreto. Io comunque premetto che non voglio aprire un dibattito sulla droga o una discussione sulla droga, voglio soltanto...
Anzi, verrà bloccata.
Verrà bloccata. Cioè, a me non interessa il problema in se stesso, ma porre in risalto il metodo con cui un fatto viene affrontato. Allora, su un quotidiano non piccolo, non parlo di un bollettino parrocchiale di Cadoneghe o di qualche altra parrocchia, sul Corriere della Sera del 12 gennaio 98, cioè non 2000 anni fa o 500 anni fa, un autore cattolico, uno scrittore che è Vittorio Messori, che non è uno stupido, cioè che nel senso dal punto di vista anche dell'ambiente culturale cattolico è fondamentale ed è considerato un elemento portante, cioè che poi bisogna riconoscergli una grande diciamo, manifestazione del suo essere all'interno di quella cultura, che si possa chiamare cultura è tutto da discutere, lui propone la censura, lui dice... Bisogna porre l'embargo sulle chiacchiere che si fanno intorno sulla droga, testuale. Si operi, ma nel silenzio, per 3 anni è vietato pronunciare sui mass media la parola droga. Gli chiedono se ha paura della censura, lui risponde, fa, non ho paura di questa parola, censura, ma quella che propongo io è a tempo, garantita da leggi implacabili, in tribunale ogni buonista che infrange il divieto. Cioè lui propone il tribunale per chi dovesse... avere il coraggio su mass media di utilizzare la parola droga, non perché spaccia droga, ma solo perché ne parla. E lui disse, ma per cosa si deve ottenere? Cosa devono fare i cristiani per questo problema? Fa il dovere del cristiano riproporre il Dio cristiano come definitivo tappabuchi. Cioè, questo penso che sia significativo. Queste sono parole testuali, se ognuno si prende il Corriere della Sera del 12 gennaio, lunedì, e va a pagina 3, trova questa intervista. E di conseguenza questo è già significativo di come si pone il problema. Cioè, esiste un problema, vediamo di affrontarlo, vediamo le proposte, vediamo di cambiare la cultura. No, proibiamo che se ne parli del problema. E chi ne parla del problema, non chi ne risolve, chi solo ne parla, in tribunale è processato. In questo punto possono dire, ti processiamo perché dice la parola droga. Fra 20 anni cosa possono fare? I roghi.
E questa è la differenza fra paganesimo e le religioni rivelate, no? Cioè, sì. Mentre le religioni rivelate risolvono i problemi con la galera. Cioè, se tu fai una cosa, io ti metto in galera finché tu quella cosa cessi di farla, perché a me non va che tu la faccia. Se la cosa in sé costituisce un problema per il paganesimo, si tratta innanzitutto di rimuovere le cause che producono quella cosa, prima di tutto se esistono cause. Dopodiché salvaguardare la soggettività dell'individuo, qualsiasi essa sia, ricordando che comunque quella soggettività è una risposta a delle cause e a delle condizioni. e in tasto luogo costruire un progetto affinché questo sparisca nel giro di 20, 30, 40, 50, 100 anni, cioè costruire un percorso di cambiamento. Questi sono i metodi diversi che ha il paganesimo e il cristianesimo per affrontare le cose. Cioè, per il cristiano tu sei tu malvagio e sei tu che devi andare in galera, anche se pronuncia parole, cioè qualsiasi cosa loro si inventino. Per il paganesimo invece le cose vanno cambiate eventualmente modificando le cause che le producono o individuando e modificando le cause. Questi sono i due modi di affrontare le cose. Perché questo? Perché il cristianesimo è una setta separata dal sistema sociale, cioè il sistema sociale non gliene frega assolutamente niente, vuole solo metterlo in ginocchio. Il pagano invece si considera parte integrante di questo sistema sociale e considera questo sistema sociale prezioso. Un'ultima cosa prima di lasciare la parola a Francesco. Quello che lui, Francesco, diceva prima di introdurre delle variabili, che i cristiani stanno producendo delle variabili, anche noi abbiamo introdotto una variabile. Infatti noi abbiamo detto: perché stiamo parlando alla radio, perché diffondiamo il nostro pensiero, perché per noi il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, perché il loro profeta ufficiale è il pazzo di Nazareth. Noi siamo costretti a fare questo e a dire questo, non siamo costretti dall'articolo 4, comma secondo della Costituzione, che recita che ogni individuo deve partecipare al progresso morale, etico, economico della nazione, per cui noi non ci possiamo tirare indietro perché ce lo obbliga la Costituzione. Bene, questo modo di concepire la Costituzione come parte costruttiva del sistema sociale è stato sempre lasciato in ombra, è stato sempre lasciato nascosto dal cristianesimo. Cioè, esatto. La Democrazia Cristiana tutti questi anni ha fatto questo.
È stato un braccio politico del Vaticano.
Praticamente, per esempio, tutto quello che è l'assistenza sociale lo ha delegato alla Chiesa, cioè lo ha ceduto in blocco, e questo in sé è abbastanza, lascia molto a desiderare.
Ecco, riprendiamo il discorso, cioè sempre su questo argomento che può sembrare, appunto, secondo Alberi c'è solo una dichiarazione, ma l'importante sono anche le dichiarazioni, cioè nel senso che quando si introducono i dibattiti in una certa direzione, le conseguenze sono sempre tragiche, cioè nel senso, quando si parla di censura, si parla di carcere per chi parlerà di qualcosa, e quando dice bisogna usare il Dio cristiano per trovare il tappabuchi finale, cioè il finale, cioè nel senso, io non dirò mai che una società troverà la soluzione finale e totalitaria, io dico che la società dovrà adeguarsi alle necessità che andrà avanti, perché appunto la società dipende, o una comunità o l'individuo dipende sia dalla sua situazione sia dalla situazione circostante. Un individuo può modificare la sua situazione, però non può modificare del tutto la situazione circostante. E sarebbe più facile in un ambiente pagano in cui le forze sono maggiori, in cui la libertà è maggiore.
C'è più partecipazione.
Sì, certo. Nel senso che anche la mentalità, come si pone, è diversa, di conseguenza i meccanismi sono totalmente diversi da un stack di tipo monoteista. Però questi qua appunto introducono questo principio, e questo principio vale in logiche conseguenze, perché si arriverà lì. Perché proprio quello che vogliono arrivare. Per fare un esempio, noi passiamo a un argomento un attimino più leggero. Chi si occupa un attimino di storia greca o di mitologia sa che sulle divinità esistono una serie di racconti, dai più stupidi ai più divertenti, ai più bizzarri, ai più strani, eppure un pagano non se ne fa problema, cioè nel senso, se un dio viene preso in giro, se viene usato a scopo di divertimento, se viene criticato, e se compie qualcosa, il pagano è libero di criticarlo, può anche modificare la storia, cioè nel senso, se la sua sensibilità verso questa divinità è diversa, il pagano può introdurre una storia, un suo mito, può introdurre un suo racconto, e nessuno andrà a gridargli che è un eretico, cioè nel senso, nessuno dirà: tu che racconti questa cosa sugli dèi sei un eretico perché non rispetti l'ortodossia. No, dirà: hai avuto una percezione della divinità di questo tipo, di conseguenza questa tua percezione fa parte della natura delle cose, in quanto il paganesimo è soprattutto immagini, che siano immagini reali o psichiche, è una realtà che sono andato a creare, di conseguenza noi ne prendiamo atto e chi vorrà potrà sentirsi affine a te. Il problema è chiuso qua. Di conseguenza si possono fare, ad esempio, i cartoni animati con le divinità greche, si possono divertire, si possono fare le battute.
Questa è mia, sì. Questa è mia.
Sì, no, ma di conseguenza si possono fare, ad esempio, i missili che vanno sulla Luna, che si chiamano Apollo, e nessun pagano si trova nulla da ridire. Cioè, io non so se avessero chiamato il missile che andava sulla Luna Gesù Cristo, se i fondamentalisti cristiani avessero accettato senza problemi questa cosa. Facciamo un piccolo esempio, forse dopo lo integrerà anche Claudio. Vogliono fare un'opera ai cartoni animati su un personaggio un po' stupido che è Mosè. Benissimo, questo copione, allora, quando alla NASA decidevano di dare un nome a un missile, chiamavano Apollo, non c'era nessun problema. Bene, per fare un cartone animato su Mosè si è voluto l'approvazione di 360 religiosi, cioè, per fare un cartone animato. Cioè, non so se vi rendete conto, cioè, nel senso che se per fare un cartone animato destinato ai bambini, che non deve portare nessun valore particolare, tranne che il divertimento o una storia edificante, se vogliamo metterla così, sarebbe soltanto il sceneggiatore o la società che lo fa. No, c'è stato l'obbligo per far, che, come parlava di Mosè, che 360 religiosi andessero a valutare il copione. Nonostante questo, e riporto sempre dal Corriere della Sera, dice, fa cattolici divisi, bene se eviteranno banalità. Però c'è qualcuno che è ancora più contrario, ed è sempre il nostro messaggio che dice, sono contrario a film fiction, romanzi tratti dalla Bibbia. E gli chiedono perché. Perché sulle Sacre Scritture gravava già il sospetto che si tratti di un'opera narrativa e non storica. Pertanto qualunque elaborazione cinematografica o letteraria può conformare questo sospetto, che la Bibbia sia in fondo una bella favola, che sia poi una bella favola, è tutto da contestare.
L'abbiamo già dimostrato abbondantemente, dai.
In cui poter ricamare la storicità, e lui ripete sempre, la storicità essenziale per la fede. Se crollassero le figure della Bibbia, la mia fede si dissolverebbe.
Infatti, ecco. Non. Vabbè.
Questo è, ecco, facciamo un esempio. Noi non ci interessa documentare tante volte la storicità della Bibbia o di testi sacri, per darne, cioè, perché sono degli strumenti che vengono adeguati al momento e alla situazione.
Ciao Marco. Ciao anche ciao. Francesco.
Ciao.
A proposito di storicità dei libri sacri, no? Io vorrei sapere se qualcuno sta ascoltando, se mi dà una conferma, perché io ho letto da qualche parte che uno ha fatto degli studi, no? Sui racconti storici del Vangelo, e sembra che mettendo un po', facendo il lavoro di unificare certi tasselli, no? Prendendo da un evangelista qualche cosa, da un altro evangelista qualche cosa d'altro, ne è venuto fuori che dal Vangelo risulta che storicamente, no, Gesù non sarebbe di Nazareth, ma sarebbe di un'altra città, dall'altra parte del lago, di Kinneret, qua è messo, credo che sia, e sarebbe di Gamala. La città di Gamala è una città posta su un altro.
Io spero che sia di Cadone, comunque.
No, tu parlavi di Francesco, di storicità, no?
Sì.
Cioè, e allora, sì. Ci si può salvare un po', no? Dicendo che i Vangeli hanno raccontato almeno qualche cosa che storicamente sia valida. Allora bisognerebbe sapere se il lavoro fatto da questo signore è esatto.
No, ma Marco, la difficoltà, la difficoltà sta nel fatto. Mi senti?
Dimmi, sì.
Perfetto, la difficoltà sta nel fatto che di Gesù ne esistono almeno una decina. E il bello è che ne esistono anche sia di Esseni, che sono i più porci, sia anche dei maestri che sono pagani. Cioè il termine Gesù sembra sia stato un termine generico per definire tante cose.
Ma tanti a quel tempo si chiamavano Gesù.
Sì, 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 no, ma Marco, ti faccio un semplice esempio. Se uno dei comandamenti, io non li so contare perché mi sono dimenticato, c'è un comandamento che diceva una volta non fornicare. Ma non fornicare nel senso con le formiche, che dissero qualcuno fa.
No, con la M, con la M.
Dove era questo fornicare?
Con la N come Napoli, no?
Non fornicare. Da dove era questo comandamento?
Sai? Perché formicare, se tu sei in falegname, puoi pensare anche di fare un mobile,
esatto,
senza usare la formica. Non adoperare la formica.
Questo fornic, no, fornicare viene dal latino fornix, sì. E fornix erano gli archi del Colosseo in cui si andavano a nascondere le coppiette, e di conseguenza i preti guardoni di Roma vedevano che le coppiette andavano dentro il Colosseo per avere un'intimità e hanno messo nel comandamento non fornicare, cioè nel senso che non è necessario dimostrare la storicità, è necessario dimostrare l'uso per il dominio di questa cosa, nel senso non fornicare, cioè che vuol dire non fornicare? È un uso storico, continuo, politico di dominio e base.
No, ho capito, ma siccome mi interessava questo particolare, perché poi insomma viene fuori anche...
Perché ne aggiungo un'altra, hanno fatto una scoperta archeologica di recente,
sì.
E ricostruendo le date, hanno trovato che ad esempio quando gli ebrei arrivarono a Gerico e secondo loro con le trombe buttarono giù le mura della città, praticamente quella città in quel periodo era solo rovine.
Sì.
Cioè, questa è una documentazione recentissima.
Ma vedi Francesco, siccome però per esempio dal Vangelo di Matteo, no? Vangelo, insomma, da quello che ha scritto Matteo, al capitolo 13, versetto 1, è scritto chiaramente, anche io direi quasi dando ragione a questo signore che ha fatto questa indagine, È scritto così, e comincia così il capitolo 13. Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare.
Ah.
E allora dice lui, ma Cristo dice, se questo stava a Nazareth, Nazareth dice io ci sono stato e sorge su una collina molto dolce, sì, eccetera, quindi non c'è niente di scosceso, no?
13 versetto 1,
quindi dice qua i Vangeli dicono chiaramente insomma le cose e danno ragione a me.
Quindi, ma arriva al lago?
Sì, quel giorno dice Gesù uscì di casa,
sì, sì,
e si sedette in riva al mare.
No, al lago.
Sì, no, ma
no, dice il lago.
No, ma comunque
qua è scritto...
la controversia sulla mare di Tiberiade, cioè sul lago di Tiberiade.
Ah, sì, io ho il Vangelo delle edizioni deoniane di Bologna.
Scusa, io ho quello tradotto da aramaico che dice lago. Aspetta, ti guardo gli altri Vangeli?
No, però secondo alcune traduzioni che fanno del lago di Tiberiade o di mare di Tiberiade, e che lì c'è una controversia, comunque se praticamente la funzione sarebbe riferita al lago.
Vediamo un attimo, 13,
da noi è un lago. Loro per esempio hanno la pozzanghera, la chiamano Mar Morto, che in fondo è una pozzanghera salata, che non sono neanche i pesci, e considerano Mar Morto.
Quel giorno si mette in riva al mare, hai ragione.
In riva al mare.
Aspetta, sulla Bibbia ufficiale, quella della CEI, dice mare. È vero?
Ecco, vedi.
È vero?
E allora cosa dobbiamo concludere?
Bisogna vedere qual è la traduzione esatta, comunque sono fatti loro, dai.
Poi ti ricordi quando è scritto anche nei Vangeli che appena l'hanno sentito predicare, eccetera, e dice questo, all'udire queste cose tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno,
sì,
si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò.
Ma questo è San Giovanni o Luca, eh?
Aspetta che ti dico subito chi è questo, 20, è Luca 4, 28, 30.
Ma Luca sì, ma Luca dice di queste porcherie.
Ah, insomma...
Sì, non è attendibile Luca.
No, niente. Comunque Luca dà ragione sempre a quello che ti ho detto.
Ma che attendibile, ti puoi immaginare, perciò.
Che ti ho detto io, cioè alla ricerca delle città, della sua città di origine... Sembra che sia Gamala, in questo caso è riconosciuto come Gam, perché riporta anche, leggiamo allora, dice questo passo dalla guerra giudaica di Giuseppe Flavio e descrive proprio questa città. Quindi questa città, come è descritta così a pezzettini, no, nei Vangeli, corrisponde perfettamente a Gamala, e Gamala è descritta perfettamente nella guerra giudaica di Giuseppe Flavio.
Tu hai sentito la trasmissione che ho fatto ho fatto a Natale?
Penso di sì qualche cosa probabilmente, adesso non mi ricordo se ero a casa o se ero via. Mi sembra che ti ho sentito
quando hai detto che Adone, dove c'è il tempio sulla Natività, no? Che hanno fatto a Betlemme, c'era un bosco sacro, un tempietto dedicato ad Adone.
Ah, bravo, sì.
Hai sentito? Comunque questo è reale, eh?
A proposito, sai, credo che sia una chiesa, non so se è in Francia o in Italia, che c'era una statua in marmo di un bambino raffigurante...
Ah no, quella di lui l'hai visto?
Sì, che credevano fosse Gesù...
Era amore.
Era in Spagna. Era il dio dell'amore...
Romano.
Sì,
era in Spagna, lo usavano i templari.
Ah, in Spagna, ecco.
I templari in
Muro,
sì, che ho visto.
Che ho visto qualche cosa sui templari.
Sì, sì. Hai visto la rosa alla chiesa, che in realtà era una stella a 5 punte?
Sì, sì, vale, è stato bellissimo quello che
Incredibile,
No, ma il colmo è che quella avrebbe fatto dei miracoli adesso, e come facciamo a stabilire di chi sono questi miracoli?
Vero?
Lo lascio a voi questo quesito, vi saluto.
Ciao Marco, ciao.
Marco ha perfettamente ragione, cioè dirà poi le interpretazioni sono tantissime sul Gesù di Nazareth, perché in realtà il termine Gesù era un termine generico per definire, per esempio, il Cristo era il venditore di unguenti, no? Cioè Cristo è il venditore di unguenti letteralmente, per cui ce ne sono tanti modelli e ognuno ha usato il suo modello in base alla sua visione. Pertanto, se nei Vangeli ufficiali abbiamo la visione del possesso degli individui, cioè Gesù come padrone degli individui, in altri Vangeli che sono finiti sotto la sabbia del deserto, che hanno invece un'origine più...
Sento, al numero telefonico.
Adesso metto la pubblicità e poi cominciamo la rassegna stampa.
D'accordo.
Se qualcuno vuole chiamare, comunque...
sabato 7 febbraio 98 alle ore 18:30, una cosa molto bellina e simpatica che vogliamo proprio pubblicizzare. A Treviso, presso Palazzo Onigo, in Corso del Popolo 29, proprio in centro, una conferenza straordinaria e molto stimolante per tutti quelli che si sentono alla ricerca di qualcosa. Il nostro Claudio Simeoni presenterà il tema magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Tutti possono partecipare liberamente e portare il proprio contributo di idee e di esperienza al dibattito che seguirà all'esposizione. Allora l'appuntamento è per il giorno 7 di febbraio a Treviso, presso il Palazzo Onigo, proprio in centro, in Corso del Popolo numero 29, alle ore 18:30, quindi preparatevi magari a saltare la cena. Ah, non si paga per entrare e neanche per uscire. Magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. E ripeto ancora e concludo, sabato 7 febbraio alle ore 18:30 a Treviso, Palazzo Onigo, in Corso del Popolo. Se volete avere ulteriori informazioni, telefonate allo 041 933 185. Ripeto, per ulteriori informazioni per questo bellissimo incontro, 933 185 041. Magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Ed è un bel appuntamento per tutti.
Allora mi è stata data una comunicazione di servizio che ringrazio. Dunque noi possiamo andare avanti un altro pochino senza nessun problema. Per cui andremo avanti. Oh, cioè, miseria, cosa succede qua? Amico mio. Dai, eccolo qua. Stop. Allora.
Beh, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700.
E noi andremo avanti con la trasmissione un'altra mezz'oretta circa e poi metteremo su una cassetta registrata di Mario, perché sembra che Mario non possa venire e ci lasciano un campo libero, per cui preparatevi a assorbirvi magia, stregoneria e paganesimo. Pronto?
Sì, ciao.
Mi senti, Claudio?
Io ti sento benissimo.
Sì, anch'io.
Perfetto.
Sì, più alla radio che altro.
Sì, ma non mi senti per telefono?
No, la radio.
Va bene.
Beh, comunque. Dimmi
tutto.
Non so, io sono arrivata che sentivo l'intervento di quel signore che si chiama Marco.
Sì.
E non ho afferrato bene tutto il discorso, però volevo dire questo, leggevo che per quanto riguarda Gesù di Nazareth, mi sembra, no?
Sì, ma è stato introdotto da Marco,
Cioè, cosa diceva? No, io ho letto una cosa strana.
Dimmi, quello che hai letto.
No, purtroppo non ho... Guarda che ti sento per radio,
Sì, sì, dimmi quello che hai letto.
Purtroppo non ho il giornale sotto mano, per cui non sarò molto esatta.
Non
però più o meno, è una cosa veramente... veramente da rimanere... Che Gesù di Nazareth... Devo abbassare?
No, ma purtroppo non siamo messi molto bene. Dimmi, dai.
Che Gesù di Nazareth era, cioè non era il figlio, quello che si crede, eccetera, eccetera, ma era una persona molto colta, appartenente alla classe media, che parlava tre lingue.
Ah, sì, l'ho detto anch'io questa.
A lei figlio
di architetto, sì.
Sì, e non è che il Vaticano abbia smentito questo, hanno detto che sì, che va bene, insomma.
C'è un'operazione di devastazione della memoria.
Sì, è una cosa incredibile. Comunque, volevo dirvi un'altra cosa. ho sentito parlare della New Age.
Sì.
Ecco, adesso non vi sento più.
Adesso mi senti?
Aspetta, mi senti?
Sì.
Ecco, ho girato anche la cassetta.
Perfetto.
Allora, avete sentito parlare della New Age?
Sì.
Ecco, allora qui leggevo, parlavano della New Age come ossessioni spirituali e alla fiera delle, praticamente le fiere delle divinità.
Esatto.
Cioè supermarket della felicità, e poi parlano di manuale da milioni di copie, corsi di iniziazione e anche crociere mistiche, insomma, sì. Basta vibrare, tra virgolette, per raggiungere il paradiso, sì. Di massa.
Sì.
E poi sentivo che questi profeti New Age sono anche gli scrittori, per esempio c'è al centro di loro libri viaggi in territorio esotico sciamanici, come per esempio nei libri di Carlo Castagneda.
Purtroppo.
Oppure viaggi spirituali come nel best seller di Paulo Coelho, che tu sai,
sì,
che è cattolico.
Sì, appunto.
Paulo Coelho, sì, brasiliano, e di James Redfield. E praticamente parlano di dicono che la New Age educa gli adulti, diciamo, come, aspetta che mi viene il pensiero, mi sono un po' persa, cioè che la New Age, che insegna a desiderare poteri, tra virgolette, di uso personale, poteri sul, diciamo, sul proprio corpo.
E queste sono
propria...
truffe, eh?
Cosa?
Queste sono vere e proprie, bella, truffe.
Bella. Aspetta che, se no mi perdo.
Sì, sì.
Claudio,
dimmi.
Ti sento alla radio. Aspetta un attimo, sono...
Vai avanti tu da solo, io non ti interrompo.
Perdo il filo, scusami, ho poca memoria oggi. Allora, dicevo, poteri sul proprio corpo, sul mondo circostante e sull'aldilà. E insegna a desiderarli così come da bambini, per esempio, desideravamo il Natale, cioè conquistare quei poteri con lunghi apprendistati, non con quei apprendistati, no, aspetta, diceva, conquistare, sì, come dite voi, non con lunghi apprendistati, no, ho sbagliato, comunque dicevano che mi devi scusare, pronto?
Sì, ti sento.
Non riesco a trovare il filo di tutto quello che ho sentito.
Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
Ero rimasta.
Non ti preoccupare.
Era abbastanza incasinata. Come
praticamente, che questa qui è una cosa, cioè è come una tire.
Sì.
Perché riguardo a quei poteri la New Age ha tutta l'aria, diciamo, di dire il vero.
Sì, 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 come no?
Cosa?
Come no? Dopo te lo spiego io.
Sì, perché sono poteri semplici e lo sono sempre stati.
Certo.
Cioè...
perché lo dice la Brigliadori, c'era, vero?
Cosa?
C'era la Brigliadori?
Sì, sì, fatelo spiegare a quella.
No, la Brigliadori, che cos'è? Una della televisione?
Sì.
No, l'ho letto proprio su...
vai tranquillo, vai.
Che finora queste scoperte sono state impedite perché c'era la sorveglianza delle grandi religioni. Ed è stata solo la convinzione che per senso di colpa o altro fosse proibito desiderare tanto di... praticamente la New Age insegna a prendersi il permesso.
Sì.
E praticamente, citando anche i Vangeli, dice, insomma, qui c'è un minestrone, voi siete dei, come da Giovanni, eccetera, eccetera. E così il che promette male per le religioni istituzionali, dicevano che infatti la temono questa nuova ondata, questa nuova New Age, questa storia. e di questo passo dice che saranno tempi duri per questa religione per, e anche per altre istituzioni culturali e politiche, e comunque dice che comunque ci si annoierà meno, ci saranno le crociere, ci saranno libri, ci saranno oggetti, ci sarà insomma ci sarà di tutto.
Va bene.
E tra questi qui, tra questi vengono anche citati, tra tutta questa cosa qua, che viene anche citato il politeismo praticamente.
Sì.
Sì. Parlano di adesso niente, oggi non è giornata per niente. Però appunto sembra che sia una moda, la mettono così, che viene dagli Stati Uniti,
sì.
Anche sto fatto del politeismo e tutte queste cose qua, insomma, di queste nuove spiritualità.
Beh, un po' diverso il discorso, più complesso.
No, no, ma chiaramente io ve lo cito come quello che ho letto, come... che avevo letto, cioè purtroppo non ho sotto mano qui dove ho letto tutta questa roba qua e mi sfugge un po' il discorso.
Ma conosciamo il discorso New Age, eh?
Cosa?
Lo conosciamo bene il discorso New Age.
Sì, ascoltate, siccome qui vi sento solo alla radio e non al telefono, io... avete un po' capito quello che volevo
sì,
dire?
Sì, adesso ti rispondiamo subito.
Mi dovete scusare.
No, guarda te invece.
Sono riuscita a portarmi un discorso corretto, lineare.
No, va bene, ci hai dato parecchi spunti.
Vado a... cioè, cerco di ricordare un po' quello che ho sentito.
Va bene.
Ma...
comunque grazie, scusate, perché i spunti se ne hanno dato un paio per parlare della New Age.
Scusatemi, farò meglio la prossima volta, va bene?
Sei bravissima, grazie.
Sì, ciao, ciao, grazie, ciao.
Il discorso della New Age lo facciamo, Francesco?
Io vorrei citare una piccola esperienza. La New Age o l'età dell'acquario, io l'ho sempre considerata abbastanza in maniera negativa. Voglio citare un esempio. Negli anni 70, quando la New Age non era ancora molto conosciuta in Italia, mi capitò fra le mani un libro che parlava della guida internazionale all'età dell'acquario. Tra queste organizzazioni che erano citate, erano sconosciute, c'era una certa organizzazione che si chiamava Tempio del Popolo e il suo capo era Jim Jones. Bene, non so se tutti quanti si ricordano cosa era il Tempio del Popolo, Jim Jones. Il Tempio del Popolo era definito come guidato dal maestro Jim Jones con profondo spirito acquariano. Bene, questo spirito acquariano si manifestò, mi sembra, nell'82, in Guyana, col suicidio collettivo di 1000 persone. Ecco, cioè, di conseguenza, penso che questo è un esempio storico recente.
Comunque, il discorso New Age è un discorso pericolosissimo, perché il discorso New Age regala a tutti i poteri occulti che sempre sono stati nascosti. In realtà non è vero assolutamente, sono solo delle truffe che vanno bene per tutti.
Sì, io non credo che esista un maestro, che nel senso che abbia...
Pronto?
Perché la cosa poi peggiore della New Age...
Parlo con Gamacini?
Sì, Gamacini, dimmi.
Sì, ciao, sono Cesarina.
Ciao Cesarina.
Ciao a tutti e due. E ora da non studiosa, da casalinga, da mio... quando che, Claudio, te l'ho fatto ancora queste domande, quando che c'è sta scritto che domando a questo quello che ha detto sta signora o signorina qua, ecco, quando che dico sempre quanta gente che sapeva leggere e scrivere quando chi ha scritto la Bibbia, i Vangeli e tutto questo.
Sì.
Ecco, e ora queste domande che mi me faccio, a poco credo che viene fuori, perché anche qua che viene fuori che Gesù di Nazareth non era un povero, ma era un...
No, ma sono stupidaggini queste.
Ecco.
Sono tutte stupidaggini. Però le interpretazioni sono tante. Poi per quanto riguarda quanta gente sapeva scrivere, a Roma c'era una grossa quantità di persone che sapevano leggere e scrivere. È stato con l'avvento del cristianesimo che la gente non sapeva più leggere e scrivere.
Ecco.
Noi abbiamo tantissimi testi di critica al cristianesimo che sono stati bruciati e distrutti.
Ecco. E il aveva preso il sopravvento, ma ora dopo dal cristianesimo ora si sta chi che teneva la gente proprio avverare tutto esatto. Quello che sapeva insomma.
A un certo punto ecco. Poteva leggere e scrivere solo che andava in seminario.
Sì, quelli che faceva carriera ecclesiastica
esatto.
Insomma.
Esatto.
Ecco, va bene, vi saluto, ciao.
Ciao, ciao.
Io ecco, vorrei aggiungere un tema molto divertente sul corso delle chi sapeva leggere e scrivere, cioè sulla capacità di Dio di scegliere anche le persone istruite o di essere capace di capire il mondo. Benissimo, prendiamo l'Islam, prendiamo Allah. Benissimo, Allah quando si è manifestato a Maometto disse a Maometto leggi e Maometto era analfabeta. Cioè questo significa che anche il Dio ha una capacità di potenza non indifferente. Infatti Maometto di fronte a questo ordine di Dio, di Allah, di dire leggi, non sapendo leggere, cominciò a portare in giro il Corano tramite solo la parola. Cioè, questo dimostra chiaramente, dal punto di vista logico, l'assurdità di questo Dio. Cioè, un Dio che è un Dio creatore del mondo, che è un Dio assoluto, che è tutto quanto la base, non sa trovarsi un mediatore che sappia leggere e scrivere, e più dopo trova un alfabeto e gli dice leggi. Cioè, questo per dimostrare una cosa, insomma, c'è proprio. Questo è
ma sai, se aveva i poteri del New Age, lui poteva con colpo di bacchetta magica far imparare a leggere e scrivere immediatamente, con tutto il suo potere di creazione dell'universo. Vuoi che no? Insomma,
sì, ho molta fede.
Va bene,
sai in che cosa? Nelle allucinazioni.
Sì, però voglio che stiamo attenti alle allucinazioni perché sennò ci mandano fuori. Di tutto. Io vorrei andare avanti. Sì. Prendiamo la telefonata sì. E poi comincerò la rassegna stampa. Pronto?
Sì, ciao.
Ah, scusami, sono ancora io.
Dimmi. Ecco,
scusatemi per prima, non sono stata molto chiara, ma ho trovato il giornale dove avevo tratto quello che poi avevo cercato di descrivere in maniera così. Vabbè. Allora, se permettete vi leggo due righe.
D'accordo.
È quello che volevo dire di questa New Age. Allora, e qui c'è il titolo, ma quest'era è antichissima. E per il teologo il mix di idee è il frutto di un saccheggio. Vabbè. Allora, di veramente nuovo nella New Age c'è solo l'emozione che tanta gente prova parlandone. Per il resto questa era commerciale religiosa è fatta di cose antiche e antichissime. Parla di al di là come se ne parlava del Medioevo, con i suoi spiriti guida Dante, scrisse la Divina Commedia. Parla della magia, dell'astrologia e degli enchantement come se ne parlava nel Rinascimento. Saccheggia la vecchia teologia cristiana e della Kabbalah, importa culti aztechi e sciamanesimo, diffonde il politeismo, accantona la medicina ufficiale, riscopre terapie millenarie. Se cita qualche moderno, cita Jung quando parlava di queste stesse cose. O quei fisici quantistici che riguardano la struttura della materia la pensano più o meno come Mosè e Gesù, eppure l'entusiasmo che suscita è senza precedenti. Non era mai successo che l'Occidente fosse così aperto e insensamente fiducioso nei confronti di tante culture religiose tutte insieme.
E
dato che siamo agli inizi, nessuno capisce ancora perché nessuno intellettualmente equilibrato si compromette parlando sul serio, anche perché sospetta ragione che si tratti di qualcosa di pericoloso. E ha ragione davvero la New Age sorta spontaneamente in America dopo la morte di John Wayne, ultimo esponente della Old Age, della vecchia era. E permetteva la banda tale, permetteva tranquillamente una tigre feroce, la versione femminile sfrenata di Babbo Natale. Vabbè, poi tutto il resto ve l'ho detto prima, grosso modo, sì. Più o meno, era questo che volevo sentire, una vostra opinione, e siccome prima non pensavo di non essermi fatta capire bene, ho voluto leggere.
Sì, si è fatta capire benissimo.
Ecco, comunque, il giornale da dove lo leo, ho letto questo, è Panorama e quindi vabbè insomma hanno le loro idee.
Sì, d'accordo, comunque si legge
comunque
sempre dappertutto. Dove troviamo qualcosa noi lo leggiamo dappertutto.
Sì, Cosa? Scusa? La radio.
Dove troviamo qualcosa di interessante? Noi lo leggiamo su qualsiasi giornale.
Dove?
Mi hai sentito?
No, no. Aspetta che mi avvicino alla radio.
Sì.
Dove
troviamo qualcosa di interessante? Noi lo leggiamo da qualsiasi giornale.
Sì.
Non abbiamo prerogative per nessuno.
Esatto. Sì. Ecco, allora sentite, io vi ascolto allora.
D'accordo.
Ciao Francesco.
Qualsiasi giornale si dia delle cose, noi le leggiamo da qualsiasi, non abbiamo per i politici o altre cose, l'importante è cercare.
Io addirittura
dati.
Alcune volte con profondo schifo vado anche nelle librerie cattoliche a comprare qualche libro, di conseguenza.
Io ho un libro scritto dai gesuiti sulla storia dei gesuiti, per cui peggio di così penso che sia.
No, se vuoi, ecco, accenniamo un altro di questo della New Age. Cioè, la New Age non porta al politeismo, non porta neanche al paganesimo, perché loro sostanzialmente accettano il discorso cristiano, infatti loro chiamano il Cristo cosmico. Qualsiasi manifestazione di tipo culturale, politico, religioso, che accetti il discorso di un Cristo, cioè o del Dio dei cristiani, o che poi non è mai esistito, comunque che accetti questa cosa, è una religione che appartiene al monoteismo, cioè nel senso che riconduce sempre a un qualcosa. Perché per i monoteisti c'è stata la necessità che arrivasse un qualcuno, perché prima non c'era niente, se no altrimenti rimaneva nell'ignoranza. E per il monoteismo è così la cosa, cioè nel senso che c'è bisogno di essere salvati. Il paganesimo e il politeismo non hanno nessuna necessità di salvezza. E poi una cosa fondamentale che divide il politeismo e il paganesimo dalla New Age è che noi pagani non pensiamo che uno ti possa regalare la tua vita, il tuo percorso, le tue esperienze, la tua vita. Cioè io non penserò mai come pagano di poter trasmettere a un altro il mio modo di vivere. Cioè non potrò mai dire vivi così sei da pagano, io dico devi vivere te la tua vita, devi farti le tue esperienze, devi affrontare la vita, devi capire le cose, cioè le devi vivere. E sarebbe comodo che io ti andassi a regalare una visione come vuole fare la New Age. Cioè, la New Age, la cosa più pericolosa è che hanno la mania dei maestri, dei santoni, cioè questi santoni che detengono la verità, tu vai lì, ti dicono quattro parole e ti hanno comunicato la verità. Questo è pericoloso, questo è assurdo. Ma allora come ci si sottomette a un santone, a un maestro, ci posso dopo sottomettere a un prete e a un papa?
Sì, ma anche quando si usa il termine Cristo, il termine Gesù, il termine Dio, se non vengono assolutamente precisati, no? Vengono definiti in maniera diversa. Noi abbiamo per esempio la stregoneria agnostica, usa moltissimo il termine di Gesù. Però se io usassi quel tipo di termine, cosa succede? Succede che il cattolico dice, ecco sì, è come dici tu, però è sì come dici tu, però quando si tratta di la pratica sociale diventa invece come dice lui. Praticamente io vengo ingannato, vengo truffato con un'altra visione, con un'altra descrizione. Infatti questo è uno dei motivi, uno dei due o tre motivi per cui la stregoneria agnostica è stata sconfitta. Primo, l'uso dei termini e i referenti che ha usato. Poi il Dio sconosciuto davanti al quale metteva in ginocchio le persone e poi tutta una serie di altri peri, di altri misciamenti. Però io non potrò mai usare il termine Gesù, perché la descrizione del Gesù è sempre la descrizione dei Vangeli ufficiali. Anche se esistono delle descrizioni alternative che io adesso ho, perché sotto la sabbia nel deserto per 1500 anni si sono conservati dei testi gnostici, io riesco a capire che là c'è stata un'operazione di stregoneria, però non posso più riutilizzarla quell'operazione di stregoneria, posso al limite usarla per analizzare altre cose, ma non posso più riutilizzarla perché è stata sconfitta. Quando in stregoneria c'è la sconfitta in sé, cioè quando una via di stregoneria viene sconfitta da lì dentro, succede quando il potere, quando il possesso prende quella via e la storpia per i propri significati. Cioè se io oggi facessi il paganesimo, costruisco il paganesimo, dopodiché il comando sociale dice bene, qui c'è Giove, qui c'è Venere, qui c'è Marte, mettetevi in ginocchio, quella via pagana sarebbe sconfitta. Cioè, questo è il pericolo, cioè è l'assunzione da parte dell'altro delle immagini per mettere in ginocchio le persone. Per cui ogni volta che uso il termine il Cristo, il termine Gesù, anche se io do significazioni diverse, significati diversi, di fatto, siccome il significato portante è quello dei Vangeli ufficiali, tutta la mia teoria, anche se è bellissima, anche se è perfetta, andrebbe stuprata proprio per far funzionare i Vangeli ufficiali. E io non farei altro che portare acqua all'orrore.
Esatto. Per
servire l'orrore sempre. Se io parlo di angeli, io servo l'orrore a cui questi angeli servono. Cioè, io non ho la forza per imporre la mia visione, io sarei il servo di qualcos'altro. Per questo non lo posso fare.
Sì, ricordo sempre che chi vuole intervenire può chiamare lo 049 700 700.
Sì, Radio Gamma,
dimmi. No, Luciano, ciao. Ciao. Niente, volevo dire una cosa soltanto, perché qui siamo in fine millennio, ne vengono.
No, no, siamo fine millennio,
purtroppo.
Siamo 2000.
Comunque, sai che cosa ha detto Don Juan dei prezzi? Delle monache, di cui tutte queste nate qui, ha detto: non verranno mai sconfitti semplicemente perché, come noi, ha detto Don Juan, come noi stregoni, pur rinunciando al mondo ci vivono in mezzo, e coloro che li combattono sono persone vuote. Questo cito Don Juan.
Sì, sì, no, conosco la citazione, però tu sai che noi non eravamo ancora nati. Questa roba.
Niente, è proprio caduta la linea. Tiziano, tu sai che quando Don Juan ha detto questo a Castaneda, noi non eravamo ancora nati. Cioè, in stregoneria non sempre io posso spostare il metro un attimo più avanti. Castaneda era un cattolico e Don Juan doveva insegnare a un cattolico, cioè doveva costringere un cattolico a portare un metro più avanti. Per cui questa affermazione che tu fai, che è vera nel senso che è scritta, non è vera in sé, cioè non appartiene alla stregoneria, proprio perché il discorso è quello di abbattimento del cattolicesimo e delle suore. Infatti lui, Don Juan, dice: le suore e i preti vivono in mezzo agli uomini, appartengono agli uomini. In realtà non è vero, cioè, però siccome a Castaneda faceva piacere sentirsi dire questo e attraverso questo lui assorbiva tutto il resto, Don Juan gli vendeva questo. Infatti gli diceva: io ti ho raccontato un sacco di stronzate, e gli ha detto: però quello che faccio tu lo imiti.
Pronto?
No. Sì, ecco, io volevo aggiungere una cosa, che avevo fatto una battuta all'inizio sul fine millennio, cioè nel senso che il fine millennio esiste per i cristiani, ma la caratteristica di un pagano non è mai quella di contare, cioè nel senso che se noi volessimo contare potremmo contare da tantissime altre date, cioè nel senso che se noi volessimo cominciare come fanno qualcuno dalla fondazione di Roma saremmo già nel 3000, nel 2751 di conseguenza il 2000 l'abbiamo già superato, sono loro che sono indietro, cioè nel senso è loro che hanno commesso un errore di calcolo e loro pensano di essere alla fine. Anche perché c'è il discorso millenaristico, cioè il passare delle epoche. In un'epoca pagana non è mai traumatico, cioè nel senso che gli anni possono passare l'età, possono passare i periodi, e il periodo che arriva va sempre vissuto. Introdurre un discorso di tipo fine millennio, dal punto di vista cristiano, significa dargli forza, perché loro hanno creato il terrore del fine millennio. Perché dopo c'è il discorso della fine del mondo, delle apocalissi e così via. Ma le uniche apocalissi che possono costruire sono quelle che possono costruire gli uomini, cioè nel senso tutto quanto opera dell'uomo, cioè nel senso che un'apocalisse si può verificare non per la volontà di Dio, perché Dio non c'è, ma per l'errore dell'uomo.
Dopo c'è l'imbecille che si costruisce la casa sotto il vulcano perché c'è un bellissimo paesaggio. Oh, il vulcano, che cattivo, mi ha distrutto la casa. Tu sei un imbecille, non il vulcano.
Sì, beh, per fare un esempio stupido, cioè nel senso un'apocalisse di fine millennio, quella sarà quella dei computer. Quei computer che non sapranno usare la cifra, la data ad 8 numeri.
Il mio sì.
Una bidonata però l'ha già fatta, perché nel 1000
dovrei
essere già
sì. No, vabbè, ma nessuno si accorta che passava l'anno 1000 in realtà. Vabbè, cominciamo un po' di rassegna stampa.
Sì,
allora, dal Gazzettino, da Repubblica, quello che volete, insomma, del 7 gennaio, da Repubblica del 7 gennaio 1998, è stata mozzata la testa alla sirenetta di Amsterdam. Io, no, di Anderson, insomma, sì, di Copenaghen, scusate. Io ce l'ho un po' a sangue, perché? Perché esiste sempre il discorso della truffa. Abbiamo un'organizzazione che secondo me è mafiosa dal punto di vista filosofico, etico e morale, che è la Walt Disney, che sta stuprando tutte le storie possibili e immaginabili. Nel gobo di Notre Dame leva via tutto l'anticlericalismo che c'era dentro, stupra tutta la mitologia di Ercole, tant'è che i greci sono rifiutati di fare questa rappresentazione, che è incredibile. Qua sembra una specie di Rambo con i denti del dentifricio, una roba del genere. E la sirenetta, la stessa favola della sirenetta, è stata distrutta da Walt Disney, cioè in pratica si è fatta questa storia melensa di questo personaggio che si dà al principe e l'amore che trionfa. In realtà la storia di Andersen è che quando si rinuncia alle proprie determinazioni c'è solo tristezza e morte. Cioè, quando la sirenetta rinuncia di essere sirenetta e trasformarsi in essere umano per donarsi a questo, per cui per sottomettersi, per rinunciare a se stessa, costruisce la sua distruzione. Infatti lei nella favola fa una grandissima brutta fine, perché ha rinunciato di essere se stessa, ha rinunciato alle proprie determinazioni, ha rinunciato al proprio potere di essere. Questo è il senso della favola di Andersen. Mentre invece il senso della favola di Walt Disney è veramente un obbrobrio, è qualcosa di abominevole, di violento, di schifoso, gli esseri umani che rinunciano a se stessi, e questo è abominevole. Chiaramente qualcuno gli ha mozzato la testa pensando alla favola di Walt Disney, perché c'è un'operazione militare per far dimenticare il vero senso delle storie, il vero senso delle favole. Un giorno vi racconterò la favola della conoscenza come in forma di bambolina. Non mi ricordo più come si chiama, comunque non ha importanza. Andiamo avanti ancora dalla Repubblica, o anche dal Gazzettino, tanto lo stesso, del 7 gennaio 1998. Ucciso in un gioco sadomaso, e ora si segue la pista gay del cerimoniere del Papa, di uno dei cerimonieri del Papa. Qual è il vero discorso? Il discorso sui gay fatto dal Vaticano, dal cristianesimo. Allora, il cristianesimo condanna i gay. Perché condanna i gay? Perché condannare i gay controlla tutte le persone che sono gay. Nonostante questo, il cristianesimo è fatto da gay. Allora, il gay è accettato all'interno del cristianesimo nella misura in cui diventa potere, diventa possesso, nella misura in cui si fa potere e aiuta il potere a possedere le persone. Non è accettato nel cristianesimo quella persona che semplicemente sviluppa la propria sessualità, ma è una sua persona, cioè una persona come tutte le altre. Questo non è accettabile perché non viene sottomesso. E purtroppo questo gioco è un gioco del massacro emozionale che viene portato avanti dalla Chiesa Cattolica. Andiamo avanti ancora, dal Venerdì di Repubblica dell'8/1/1998. Dunque una lettera a Scalfari, dove Scalfari risponde e dice: siamo laici o integralisti? Sono uno studente di 17 anni del quarto liceo, affezionato lettore del giornale, eccetera. I miei genitori, quando entrai in prima elementare, liberi di scegliere, dissero no coerentemente con la loro cultura laica e continuarono così anche in seguito, perché ritengo che non è compito della scuola statale proporre un credo religioso dal punto di vista dottrinale. Da allora sono diventato un discriminato tra i tanti in prevalenza di altre religioni. Ho vissuto esperienze sgradevoli che non dimenticherò mai nella scuola dell'infanzia e dell'adolescenza, quando non dovrebbe esistere proprio l'allontanamento dal gruppo per la religione, insegnanti seccati di doversi occupare di me, qualcosa di alternativo dentro uno stanzino senza finestre, oppresso dall'angoscia e la solitudine. Ma vai in classe, un po' di religione non ti fa male, affermano questi insegnanti. La repressione parte da qui, cioè la violenza è questa, non è semplicemente quello che bastona, cioè, da qui c'è la violenza dei campi di sterminio, cioè da queste affermazioni si costruisce. Ti farebbe bene. La tensione dei miei genitori, sempre vigili e pronti ad intervenire, per me e mia sorella, ho anche appreso a mie spese che la consapevolezza dei valori dello Stato laico va di pari passo col grado di scuola, passando da maestre che al di fuori dell'ora di religione facevano i presepi, l'albero di Natale, le stelline, le rappresentazioni religiose fuori dalla religione, per cui l'insegnamento è tutto religioso. Mano a mano che si va avanti nelle scuole viene mitigata un po' la media, e al liceo finalmente si ricomincia a respirare. Dice questo ragazzo: sto cercando di assorbire la rabbia, l'insofferenza e l'avversione per l'ipocrisia italiana bigotta e opportunistica, grazie anche ai professori di italiano e filosofia, dalla mente aperta e critica, ma non è facile. E così via. Cioè, in pratica, chi non fa religione a scuola italiana viene discriminato. C'è banchi messi in corridoio, bambini offesi. Cioè, io col preside ho dovuto discutere la faccenda più di qualche volta. Ho dovuto minacciare di picchiare una suora perché aggrediva mia figlia. Cioè, non so se vi rendete conto.
Facevi bene a picchiare la suora. Forse gli faceva bene alla suora.
Vabbè, è caduta anche questa. Comunque l'insegnamento della religione cattolica nella scuola purtroppo è un attentato militare, ai bambini.
Si batte a pensare poi al tentativo di introdurre il finanziamento alla scuola cattolica.
Pronto, parlo con...
Radio Gamma, sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Abbasso la radio.
Sì.
Ecco, dunque, mi ha fatto un po' sorridere la frase ultima Chi ha detto se Claudio?
Sì.
Posso darti del tu?
Sì, sì, ho stesso, indifferente. Allora,
hai detto, ho dovuto litigare anche con la suora.
Sì, sì, minacciavo di spaccare la testa. Allora, perché aggrediva mia figlia, una bambina alle scuole materne. Alle scuole materne.
Allora, come mai una persona come te, che Freddy, mi rispetto tutte le idee, hai messo tua figlia in una scuola dove che esemune?
No, 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 scusa.
Sei pochissimo o che altro?
Senti, ti preciso? Mi senti?
Sì.
Allora, ti preciso. Questa era una scuola statale e la suora aveva l'insegnamento all'interno della scuola statale ed era parificata alle altre maestre vincitrici di concorso e aveva il diritto all'insegnamento. E si presentava a scuola statale vestita da suora e quando si è accorta che mia figlia non è battezzata è stata letteralmente aggredita da questo personaggio dal furore della conversione. Oh, una bambina da 3 anni, 3 anni e mezzo.
La cioè, suora ha mancato, dovevi...
Ha mancato?
Dovevi, no, dovevi,
è un attentato questo! Questo è un attentato!
Alla curia, insomma, ai suoi superiori.
Ma scherzi! Ma i suoi superiori sono i mandanti!
Prendersela con te!
No, no, la suora è un criminale, i suoi superiori sono i mandanti! Questo è... No, non ci sono mediazioni o scusanti! Allora. Questo è un criminale e doveva andare in galera, perché è attentato alla Costituzione. Questo è un attentato alla Costituzione, tanto per essere chiari. E doveva essere in galera, cioè la procedura nei suoi confronti doveva essere d'ufficio. Perché è attentato alla Costituzione, ai diritti costituzionali di una persona. Rispondimi questa.
Vabbè, dovevi andare avanti?
No, non si può.
Come?
Non si può. Non è possibile, giuridicamente non è possibile.
E dire le tue idee.
Ma scusa, qua non siamo a giocarci, qui c'è una persona che viene aggredita, una bambina di 3 anni che viene aggredita da un adulto.
Un momento, aveva aggredito una volta, ma quando che so il corrente,
ma infatti
io la suora, un momento, calma,
ma infatti
no,
l'hanno presa le altre maestre e il direttore didattico e l'hanno allontanata, è vero, cioè nel senso che hanno detto tu quella bambina non devi neanche far finta che esiste, devi far finta che
però
non
è
esiste.
Rimasta nel posto di lavoro.
Certo, ma non mica rovinare il posto di lavoro a una persona.
E tu sei stato zitto.
No, io ho fatto i passi che dovevo fare, ma non dovevo fare altro, insomma. Infatti lei si è mangiata la suora, è stata allontanata da mia figlia.
Allora, questo è un fatto grave.
Grave, sì,
grave,
ma
che
guarda che tutti i bambini che rifiutano l'insegnamento religioso subiscono questo.
Andava in convento dove che aveva deciso di fare assolutamente.
Ma questo è il cattolicesimo, è questo, non è a cose diverse, questo è il cristianesimo. Chi è cristiano deve distruggere chi non la pensa come lui.
Sono tutte cose, chi che sei invece ateo, bene. E distrugge chi?
No, non è vero, no, non è vero, no. Non è vero, non è vero.
Mi accetto tutto,
No, ma...
Mi invece non credo né uno e nell'altro. Sì che per me tutto va bene. Solamente battermi le peste ai piedi. Ecco. Però questo sono rimasta peste... quando hai detto la suora, come? Uno che predica come ti mette a piquere, dai a munega, no?
No, no.
Ad esempio, guarda, io ti posso dire un'altra cosa. Questo mi dà fastidio, non nel tuo caso qua. Mi sento tanta gente contrario ai preti, ripeto, non me va, perché in mani ischeia a sbaffo. E dice su tanti preti, però gli manda i ragazzini, i figli, perché così e qua, e io vedo che i miei occhi davanti a Munego al prete, i complimenti.
Perché non ne possono fare a meno? Non ne possono fare a meno.
No,
per esempio, se tu sei in un circuito economico, non puoi fare a meno di mandare tuo figlio alla scuola chic in mano dei preti. E allora mandi tuo figlio alla scuola chic perché si aprono delle porte. Cioè, esistono dei condizionamenti per cui anche se tu non sei d'accordo, di fatto lo fai.
Cioè, una grande ipocrisia.
È vero, ma fa parte del cattolicesimo questo.
Allora questa è veramente ipocrisia, allora è inutile lamentarsi dei preti, dire che da giù la schiena e dopo te cai e braghe. Questo non ammetto, perché i figli possono essere educati e anche istruiti senza andare.
Vedi amica mia, io non predico una società di eroi. cioè io capisco le persone che se la mangiano e le persone che si arrendono, le persone che non ce la fanno, io le capisco benissimo, anche gente ricca, anche gente culturalmente elevata. Cioè io so cosa significa affrontare un combattimento giorno per giorno.
Che tanti vi mandano per sentirsi in, hai capito?
Anche perché per non far sentire auto e fio.
E con tanti sacrifici vi manda. Comunque gli affari suoi.
Sì, va bene.
Mi posso dire che dalla chiesa ho avuto un trauma, quello sì. Un trauma perché erano altri tempi, io
no,
ho 35 anni, sì che la mentalità era diversa. Però dico sempre fatto quello che ho vissuto, me ne vado a fare altamente, insomma. Ecco, non lo seguivo proprio scrupolosamente, malgrado che su sta battesacre, ma...
Comunque, guarda, al di là di quello che tu sai o quello che tu credi, finché tu continui a seguire quello che è dentro, sei sempre a posto.
Sto sempre?
A posto.
Dio, mia, mia coscienza è a posto. Anzi, mi sento truffata dalla Chiesa.
Questo...
Perché io ho seguito i loro insegnamenti e questa parte delle grandi fregature.
Se sapessi quanta gente che mandava a quel paese Gesù di Nazareth quando si sono accorti che non veniva più dai nuvoli.
Però Claudio, devo dire che qualcosa c'è. Che se adesso mi dica la mia opinione da poverina.
Sì?
L'individuo ha bisogno di credere in qualcosa.
No.
Sì.
Amica mia, senti un po'.
È perché è abituato.
Quando tu dici qualcosa c'è, no?
Sì, c'è.
O tu stai seguendo una dottrina e allora dici c'è quella dottrina, oppure c'è un tuo sentire. Cioè c'è qualcosa che cresce dentro di te.
Esatto.
Allora, quel qualcosa che cresce dentro di te c'è, esiste, ed esiste anche chi attorno a te sollecita questo crescere. Cioè, noi affermiamo che...
Attorno a me chi sarebbe?
Qualunque cosa, il vento, l'aria, la terra, le piante, il vivere, l'alba, tutto quello che è vivo attorno a te dice che c'è qualcosa. Ma identificarlo con un padrone, identificarlo con un Dio, mettersi in ginocchio, questo non è quello che sollecita qualcosa dentro di te, se no ti saresti bigotta. Non so se mi spiego.
Sì.
Cioè, ogni persona è un Dio che deve crescere, un Dio che deve crescere dentro ogni essere umano. E questo Dio viene sollecitato dal mondo che c'è attorno, capito? E quando tu senti, dici qualcosa c'è, è perché c'è il mondo. Cioè, perché la forza dell'espansione, la forza delle trasformazioni, il pathos, il sentimento, ci viene da questo mondo. Dopo noi ci hanno educati a pensare a Dio, allora tu, anziché trasferirlo sul mondo che ti sta attorno, lo trasferisci su Dio. Ma questo è un condizionamento. Però non è che ci sia Dio, c'è il mondo che ti chiama. E lo senti come sei tu, a modo tuo.
E ora cosa succede? Tanto
niente.
Illuminami.
Niente, continua a sentire.
Esatto.
E pian piano crescerai per quello che serve a te. Non per quello che ti dico io non ti do la verità.
Mi servirebbe un po' chi è schermo.
Ah beh, ma questi lo sai da tutti, amica mia, specie neanche i puoriti.
Ad esempio tutte le mie lotte, se perché non schei.
Anche io lo so fare. Mio Francesco, sono
fanno chi mi serve.
Mio Francesco, sono mica ricchi, sa. Se neanche un fesissimo miliardo al tutto calcio, non sai che spiamo sora. Non sai il nostro obiettivo, però.
Testa mia.
Prova a chiedere perché i prezzi fargli non parlano mai bene, di animali.
Una che fa del bene, non si è una che se ne più. Anzi, qui che va a attaccare i preti, gli fa manco dei...
Sì, beh, Giampaolo dice perché i preti non parlano mai degli animali, beh. Pensaci, insomma.
Beh, gli animali, mi più vecchia che divento, più adoro gli animali. Vero,
vero. E chissà invece che a chiamarti non sia proprio qualcuno di loro. Cioè, invece di essere vivo, potrebbe essere un animale, per esempio, che ti piace particolarmente.
Il mio è che mi è l'animale che do la libertà. Mi ha un pappagallo, mi ha distrutto una casa perché non volevo che fosse in gabbia.
Questa è una bella cosa, sai.
Bella.
Cioè, guarda, guardate a me, comincia a guardarti attorno, vedrai che trovi gli dei.
Attorno, ma cosa combino?
Trovi gli dei, anziché pensare a un Dio che ti mette in ginocchio, ti trovi gli dei attorno.
Dimmi, Dio, sono dove cazzo. Poverino, che lavora anche a te, Dio Sclero.
Va bene, amica mia.
Va bene.
Ti metto giù e ti ringrazio. Ciao, resta a te.
Vediamo un attimino.
Sì.
Pronto?
Scusa, sono con Marco.
Ciao Marco.
È una parola solo perché mi ha stimolato un po' l'intervento della signora, no?
A proposito di insegnamento della religione a scuola, ma io mi chiedo, ma i preti non hanno le loro chiese, i patronati, e potrebbero essere aperti tutti i
giorni? Se lo chiedono tutti, Marco!
Scusa, non ho capito.
Se lo chiedono tutti!
Ecco, voglio dire, ma se la religione deve essere, secondo me, la prima cosa, no, la caratteristica, un atto di spontanea adesione da parte dell'individuo a queste forme di credo, a questi, ecco, non so, anche... riti eccetera, e perché non deve essere una cosa sentita e spontaneamente scelta dalla persona?
Ma scusa Marco,
non è una forma di paura quella di entrare anche addirittura in forma capillare nella scuola, perché loro mai molleranno la scuola?
Marco,
no?
Me l'hai dato tu il nastro.
Sì, sì.
Mi hanno dato un nastro dicendo che se i preti non hanno in mano i bambini non riescono a condizionarli.
E allora mi chiedo, in coscienza, no? Se loro sanno che anche attraverso, non so, se loro sanno di trasmettere delle cose giuste, ma le fanno attraverso metodi, secondo me, che sono impositivi, che sono coercitivi, che sono quasi dispotici, sono, non c'è democrazia in questo. Mi chiedo, ma possono dirsi in buona fede che hanno la coscienza a posto?
A parte
che poi, guarda, vediamo degli esempi di cristiani tirati su in modo schifoso, perché si parlava un momento fa di ipocrisia, no? Io mando il
Marco,
figlio, dimmi.
C'è qualcosa di spontaneo nel prete?
Non lo so, Giampaolo, cosa c'è di spontaneo. In dialetto, ti dico, sono intrigato a capirmi se sono spontaneo a mia volta. Voglio dire, io ho fatto catechismo, no? Prima di ascoltare la radio qua, facevo catechismo.
Beh.
Al sabato. E mi ricordo, erano bambini di seconda elementare. Tenerli fermi un'ora, mi costava, guarda, un occhio della testa. Insomma, era da morire, mi facevano pena quei bambini, perché guardavano fuori dalla finestra, poi quando è maggio così, no, aprile, cominciavano le prime giornate di primavera, tra l'altro c'erano anche dei bellissimi peschi fioriti vicino a quelle maledette finestre di quell'asilo, e loro incantati guardavano, e io dovevo fare la lezione di dottrina, e mi chiedevo, ma come si può tenere, guarda, durante la settimana, no, hanno un'ora, credo, di religione a scuola, al sabato dovevano venire al pomeriggio, che era la prima mezza giornata libera, si può dire, perché sai, alle volte non si faceva i compiti perché poi c'era la domenica che è giorno di vacanza. Allora niente, castigati anche lì, perché dalle 2 alle 3 un'ora di dottrina. Alla domenica dovevo andare a messa, al pomeriggio c'era l'animatrice dell'Azione Cattolica, allora al pomeriggio non c'erano più le funzioni ma dovevano andare in chiesa, facevano i gruppi, facevano i giochi. Ma insomma, voglio dire, ma certo che poi a 15 anni non vanno più in chiesa i ragazzi, a 14-15 anni non ne vogliono più sapere, ma io voglio dire ai preti, voglio fare questa raccomandazione, vi rendete conto che li saturate in 14-15 anni?
No, li distruggono, li fanno a pezzi.
Ecco, allora, dov'è la spontaneità?
Non esiste?
Un prete mi ha detto una volta, me l'ha detto anche più grossa di quella che ti ho fatto sentire nella cassetta,
ah, sì.
Noi li prendiamo quando nascono e quando muoiono. Capito?
Sì, sì.
Basta, poi per il resto...
aspettiamo là, dopo che facciano quello che vogliono.
Dobbiamo lasciarli andare, no?
Allora?
Voglio dire, insomma, poca religione, ma di gente che non sia ipocrita. Pochi esempi, pochi religiosi, ma che diano veramente vita e anima e animale questa religione, perché è morta sta religione, è tenuta in piedi da maghi, è una cosa incredibile, no. non lo so, non se c'è ipocrisia.
Perché animale
vieni.
Ha qualcosa da fare con...
Sì, sì, no, volevo ascoltare anche Giampaolo, ma no, voglio dire, io vorrei, no, alla domenica per esempio, quando fanno la predica, no, i preti, c'è della gente in chiesa che è annoiatissima, guardano l'orologio, tirano le gambe, vanno coi piedi sotto la sedia dell'altro davanti e si soffiano il naso, qualcuno tossisce, insomma sembra dire sto prete quando la smette sì o no. Ecco, e non è ipocrisia anche quella andare a perdere un'ora in chiesa per aspettare che...
Ipocrisia il prete, non quelli che ci vanno.
Scusa.
Quelli che ci vanno sono sottomessi.
E quelli che ci vanno sono stupidi.
O se no sento tanti dire andiamo lì che il prete in 5 minuti fa la predica e si sbriga. Insomma, vorrei dire una cosa, io almeno non ne posso più di queste forme qua di religione, spero che almeno, ecco, si possa sperare che dagli errori, no, e dai sbagli nasca qualche cosa di nuovo, comunque...
dal monoteismo non può nascere niente.
Sì, capisco, ma vedi Francesco, una rivoluzione così profonda di pensiero, no, deve passare... ci vuole tanto tempo prima che la gente veramente metta dentro dei semi...
Secondo me sì.
Marco, io ho avuto una visione che è spaventosa, ma comunque pian pianeo vedrai.
Lasciare le maniglie, Claudio, è difficile. Ne ho provato, guarda, l'ho provato io.
Lo so.
Ci sono voluti 10 anni almeno per arrivare a fare un tipo di lavoro, di processo, di almeno così per dire me ne sto da solo con i miei pensieri, la mia... Guarda, mio figlio, per esempio, no, a scuola dice, e lui fa il terzo anno di informatica. Tutti i ragazzi all'ora di religione sono contentissimi, perché qualcuno ne approfitta per ripassare la lezione che non si è studiato il giorno prima, perché magari si è fatto un'ora di computer, l'altro magari per dire le cose che vuole, e l'altro, cioè l'ora di religione che bello, c'è religione, domani abbiamo come l'ora di ginnastica, no? Ecco, e insomma Cristo non se ne parla più, ha detto anche lui alle volte
meglio
viene...
non se ne parli,
no, ma Marco, voglio invece che dica un episodio.
Sì, dimmi.
In una scuola di mia figlia l'anno scorso c'era un prete che non faceva niente, no? Erano tutti molto contenti e lei invece usciva dalla scuola, no? Quest'anno è arrivato un altro prete che fa religione sul serio con compiti e interrogazioni e si pensa che il prossimo anno dimezzino gli iscritti.
Senti, io ho fatto la ragioneria, no? E all'ora di religione facevano morire di rabbia il prete, diventava rosso come un peperone, perché due o tre, no, miei compagni erano di estrema sinistra probabilmente, o qualche cosa di peggio. Quando entrava faceva neanche a tempo, no, di mettersi sulla cattedra, dava il buongiorno, ci ha adorato Gesù Cristo, sì. E sti qua prendevano la sedia, no, del banco, la giravano, no, a 180 gradi e si sedevano con la schiena rivolta verso l'insegnante. Beh. Ti rendi conto? Guardavano il muro, no, in fondo alla classe. Non erano girati normalmente con la faccia davanti al professore.
Sì, sì, sì.
Si giravano di schiena. Beh, il prete subiva 5 minuti di attacco isterico e allora non sapeva cosa fare, rimaneva impalato, no? Diventava rosso, bianco, viola, verde, cambiava tutti i colori, perché aggredirli no, perché è la carità cristiana, se ne va a far benedire, lui doveva essere esempio. E fare la lezione con 3 persone che ti girano le spalle è un insulto, no? Un insulto, perché insomma è anche mancanza di educazione. Però insomma questi qua non si schiodavano. E poi sul più bello che lui cominciava a predicare, per dire, no? E loro cominciavano a ridere, a sghignazzare, e allora altri 5 minuti di crisi isterica. Non voglio dire, insomma, le ho viste queste cose.
Sì, sì.
Vogliamo andare avanti così, e va bene, andiamo avanti così. Va,
va bene.
Ciao, ti saluto.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Sì, quello sì.
Sì, vediamo.
Sì, salve, ascolta, niente, volevo dire io a quel signore che diceva che ci sono le persone in chiesa che si stancano e così via. Cioè io lo dico, io sono cristiano, vado in chiesa e sono tranquillo, rispetto le vostre cose e penso che voi rispettate le mie idee, giusto?
No.
No, vabbè, a posto. Non è educazione comunque. Volevo dire, quelle persone che soffiano, sono stanche durante la predica, possono, sono tutti maggiorenni e possono benissimo starsene a casa, giusto? Ecco, quelli lì secondo me possono stare nella casa sua, io se vado a messa vado perché so che devo stare un'ora, vado là, me ne sto tranquillo.
Vabbè, d'accordo.
Ecco, no, ma vabbè. Devo dire a quel signore là che insegnava dottrina e tutto quanto, adesso ho voltato le spalle e si vede.
Problemi tuoi.
Esatto, tutto avrà avuto qualcosa di. Vabbè, a posto.
Ciao.
Io mi chiedo.
No,
quelli
banalmente vanno ancora.
No, esatto. Il problema è questo, perché dico che io non rispetto le tue idee? Perché io non rispetto le idee di Hitler mentre costruisce i campi di sterminio. Non rispetto l'idea di chi ha massacrato 2 miliardi di persone solo per imporre la propria fede, per questo io non ho rispetto. Dopodiché tu puoi pensare come vuoi, però io non posso dire che quello che tu pensi è giusto o meriti rispetto.
Sì, beh, l'errore che di cui dice Giampaolo, no. L'errore è considerare banale quello.
Ma dimmi.
Luigi da Padova.
Dimmi.
Sto ascoltando, è interessante il vostro discorso, però io per esempio sono stato educato dal punto di vista cristiano, no? Frequentato gli oratori, compagnia. Beh, oggi sono critico nei confronti della Chiesa.
Sì.
Cioè, non è vero che tutti quelli che vanno in Chiesa hanno le fette di salame sugli occhi. C'è chi ha le fette di salame e c'è chi vede che la Chiesa ostenta ricchezza, è opulenta e va contro al suo insegnamento.
No, non va contro. No? Cioè, la Chiesa non è mai entrata in contraddizione.
Non è una contraddizione questa, eh?
Ma non è vero.
No, non è in contraddizione.
Ma non è vero.
La Chiesa deve impossessarsi degli individui, costringerli in ginocchio, per cui questo gli serve la ricchezza.
Ma non è vero. Cioè,
senti,
non è l'insegnamento, ma non è l'insegnamento della Chiesa dei Vangeli.
No, allora, è l'insegnamento, l'abbiamo già dimostrato in decine di trasmissioni.
Uno può dimostrare anche che si può camminare con la testa.
Sì, però noi abbiamo 1500 anni di storia per avere la verifica, cioè che quegli insegnamenti che poi dimostrazioni sono...
La Chiesa svolge un ruolo, ma al di là del ruolo che svolge, l'insegnamento che dà alle persone, no, che dovrebbe dare alle persone, è un insegnamento che è positivo.
No, non è vero, è criminale, deve impossessarsi delle persone. Ovvio, amico mio, vuol dire che tu non conosci il cristianesimo.
Perché io non sono mai, non mi sento impossessato.
Sì, ma indubbiamente, non metto in discussione questo.
Non mi sento che poi ci siano delle persone che seguano ciecamente, che siano bigotti, ma quello c'è dappertutto.
No. Cioè, l'insegnamento della Chiesa è quello di mettere in ginocchio le persone. La propaganda cerca di dare cose diverse, nei seminari si insegna come distruggere le persone e sentire.
Nel modo più assoluto.
Va bene, d'accordo.
Fuori fase.
Ciao.
Sì, una cosa che appunto io vorrei proprio chiarire, che non esiste un insegnamento positivo del cristianesimo. Non è che il cristianesimo, la Chiesa, abbia tradito il segno di Cristo, lo ha sempre applicato.
Sì, ciao, ascolta, volevo intervenire anch'io perché ho un'esperienza da portare, no? Un'esperienza pratica. Cioè, io sono partita da una posizione similare alla vostra, diciamo, no? E nel senso che non ero per niente condizionata.
Non è possibile. Comunque non è possibile, però
tu, se non è possibile, va bene, se tu sai che sei possibile per me, comunque va bene. A me è successo di assistere ad un sacramento senza, cioè per caso, non ero andata in cerca io, non ero cioè mi ero provata ad assistere a un moribondo praticamente a cui è stata somministrata l'estrema unzione, no? E questo prete che è venuto era molto renitente a darla, diciamo, no? Non ho visto affatto un accanimento, un sfregarsi le mani perché adesso mi giappo un altro, tutt'altro, c'era una resistenza a dare l'estrema unzione a questo paziente che stava morendo. A me questa cosa ha sorpreso tantissimo, no? E tra l'altro, una volta che è stata data questa estrema unzione, io ho percepito chiarissimamente una cosa che non mi era mai successa: la presenza del bene. Cioè, non so spiegarti che cos'era questa cosa.
Te lo spiego io che cos'è la cosa dopo.
Sì, no, non era un'autosuggestione.
No, so esattamente io che cos'è.
Cioè, questo prete non era affatto lì apposta per prendersi un'altra anima.
So esattamente cosa è successo.
Le cose sono due cose, cioè una cosa è il passaggio della morte, una cosa è l'azione criminale del prete.
Allora
io ho percepito e con me tutte le persone che erano presenti lì, non è stata una cosa soggettiva, cioè un'allucinazione, come chiamate voi con i termini vostri, com'è? Per cui io dopo questa esperienza ho detto, adesso vado piano, insomma, prima di dire che sono tutte fandonie, no? E mi sono messa anche un po' a rifrequentare la Chiesa, diciamo, no?
Sì.
Anche se io sono d'accordo con voi che come istituzione...
Scusate ragazzi, vai avanti, scusa.
No, se ridete...
No, vai avanti, tranquilla.
Se interessa o non interessa, non è che...
No, vai avanti, per piacere.
Allora, il discorso, adesso ho perso il filo, cosa stavo dicendo?
Sì, che avevi la cattiva abitudine di andare in chiesa, sei tornata in chiesa.
Sì, sono tornata in chiesa.
Con la cattiva abitudine.
Sì, vabbè, però voglio dire, cioè, per quello che riguarda l'istituzione, io sono d'accordo con voi, cioè, mi metto anch'io a dirne quante ne volete, insomma, non è una cosa, una novità questa, no? Però il discorso è questo. Cioè, nonostante tutte le magagne, tutti gli orrori, tutto quello che vogliamo fatti dagli uomini, il discorso della fede portata avanti, cioè la fede in Cristo, è autentico.
No, no,
Cristo che tu descrivi.
È diverso, adesso ti spiegherò io cosa ti è successo a te.
Sì.
Te lo spiego io per radio comunque.
Sì, no, posso finire?
Sì, sì, certo, certo.
Adesso aspetta perché mi sono persa.
Dicevi che la fede in Cristo è autentica.
Sì, tu portavi vari esempi, io qualche non ti ascolto sempre, ti ho ascoltato saltuariamente, sì, sì. Non è che io seguo tutto il tuo discorso, no, però quelle volte che ti ho sentito, secondo me hai detto anche delle stupidaggini, nel senso che, no, per esempio hai travisato, tu dici che hai 3-4 Bibbie, no?
Sì, allora, tre.
Beh, insomma, anch'io ne ho diverse versioni, no? De varie, eccetera. Io ti ho sentito dire delle cose, hai letto testualmente dei passi in cui tu aggiungevi parole tue, però.
Quali?
No.
Quali,
no.
Ad esempio, sì, dai, le Bibbie ce l'ho anch'io.
Queste
dire,
non le
faccio solo tu,
no,
le Bibbie.
No, guarda che questo non lo faccio mai per abitudine, no.
Ascolta, quando tu hai detto, sì? Adesso io mi ricordo due esempi, adesso non li riporto neanche, quella volta in cui tu hai portato l'esempio del fatto, per esempio, che Cristo scaccia i demoni da un posseduto, da un indemoniato, come lo vuoi chiamare, e li manda dentro nella cosa dei porci, no?
Sì?
Nel branco dei porci, eccetera, e i porci si buttano giù dal precipizio.
Beh,
e
cosa ho aggiunto?
Suicidano. Prego.
Cosa ho aggiunto?
Hai aggiunto il fatto che Dio, Gesù li manda dentro ai porci, e invece è scritto chiarissimamente che sono i demoni a chiedere: se tu ti mandi via da questa persona, mandaci almeno dentro nei porci, no?
Questo può essere, ma non era quello il discorso.
No, è un discorso molto chiaro, invece, vedi, che
attraverso
piccole falsificazioni.
Senti, io falsificazioni nei concetti non ne faccio mai, proprio per una questione di stile. E quel discorso che io volevo fare, probabilmente, tu lo stai un pochino travisando.
Ma ti devo andare sui roghi, vero?
Prego.
Comunque, senti, io invece ho un'urgenza adesso, da spiegarti cosa ti è successo.
Sì.
Beh, per cui adesso devo mettere giù proprio per spiegarti. Dopodiché mi puoi ritelefonare quando vuoi. Va bene?
No, posso finire il discorso? Perché
sì, ma vai, sei breve, perché ho usato il telefono, anche perché ormai abbiamo finito la trasmissione.
Sì.
Va bene, dai.
Beh, allora, no, un altro discorso è questo. Allora, una secondo me, una forzatura che io ho sentito in te era questa, no? L'altra forzatura che io ho sentito era quando dicevi che Gesù mette in ginocchio le persone.
Ah, ho 50 passi da citarti. 50. Non uno, 50.
Io ne ho 50.
Va bene.
Cioè, voglio dire, per me le cose si deducono da tante, cioè la scrittura sta.
Senti, adesso chiudiamo qui il discorso, perché abbiamo 1500 anni di applicazione della dottrina cristiana.
Sì, ma io sono d'accordo con te sull'applicazione. Io ti parto del principio.
Va bene.
Per un'esperienza diretta.
Vabbè, adesso ti do la spiegazione dell'esperienza diretta che hai fatto tu.
Va bene.
Ok, ciao.
Ciao.
Allora, blocco tutto quanto per dare questa spiegazione qua. Allora, vediamo un attimo qual era la situazione esatta in cui ci trovavamo. Avevamo delle persone che assistevano. Una persona che stava morendo, no? Per cui queste persone che assistevano afflitte, arriva questo prete, dà l'estremunzione, la persona muore e queste persone sentono un'onda di bene, no? Questo è in sintesi, da quello che ho capito,
sì,
il discorso. Allora, primo, le persone che assistono sono state condizionate al cattolicesimo. Cosa vuol dire questo? Che qualsiasi sensazione loro subiscono, qualsiasi percezione loro subiscono, la indirizzano e la leggono con i termini del cattolicesimo, cioè con i termini in cui sono state condizionate a leggerle. Questo è il primo elemento da tenere presente. Secondo, dice la nostra radioascoltatrice, poi mi corregge se vuole, gli lascio il telefono anche per correggere. Dice la radioascoltatrice che lei in quel momento, beh, in quel momento ha sentito un'onda di bene. Aspetta, porca miseria, scappa via. Va bene. Lei poi è arrivato il prete che era restio. Allora, qui c'è un afferramento della tensione. Chiaramente il prete non va là a dire ho preso un'anima. Va là contrito, va là con l'atteggiamento di dire ho il morto. Va là a fare questi atti. Secondo elemento è l'onda di bene che ha sentito. Allora, io posso, sono in grado di vedere i corpi luminosi che si staccano dai corpi fisici quando questi muoiono, posso vedere la dissoluzione di questi corpi luminosi, posso vedere i corpi luminosi che si staccano dai corpi fisici strisciando, posso vedere quando mi è concesso, quando mi è concesso significa quando la mia forza mi consente e lo spettacolo me lo permette, di vedere il splendore di personaggi ben diversi. Ora, quando una persona muore, il corpo luminoso si stacca e normalmente se questa persona ha vissuto in maniera normale riesce a partorire il corpo luminoso, con che forza non ha importanza. E questa è l'onda di emozione che lei ha sentito. Praticamente questa persona cos'è che ha sentito? Non ha sentito altro gli effetti psichici del corpo luminoso di questo morto che si stava staccando e probabilmente avendo sentito questi li ha trasformati, li ha letti in misura cattolica. Ah, Dio, ecco Gesù, ecco qualcosa che è stata educata. L'altro discorso che volevo fare è questo: la persona che assisteva, cioè questa radioascoltatrice, diceva che lei aveva le mie posizioni, cioè lei era scettica col cattolicesimo, era scettica col cristianesimo, lei non credeva. Cosa è successo questo? Che per non credere, lei non è che ha fatto un lavoro di stregoneria, cioè nel senso che non è andata a trovarsi gli elementi magici del mondo che ci circondano. Lei ha fatto un discorso di ragionamento, cioè lei ha costruito la sua non convinzione sul cattolicesimo attraverso il ragionamento, attraverso la deduzione. Cosa comporta questo? Comporta che il condizionamento educazionale, il suo pensare che la magia, la stregoneria, i campi di energia comunque appartengono a Dio, comunque appartengono al padrone, comunque sono messaggio di Gesù, l'hanno indotta a identificare le sensazioni che lei ha sentito in quel momento con Dio, Gesù, gli angeli, la Madonna. In pratica cosa ha fatto? Lei finalmente ha potuto tornare in chiesa liberata e sottomettersi, liberata da tutto quel fardello, da tutta quella fatica ideologica che ha fatto, per capire che la religione in fondo era una schifezza. Lei lo ha capito con la ragione, quei ragionamenti questi, però quando si è trovata davanti al proprio condizionamento educazionale, al proprio intimo, al proprio io, lei ha letto quello che ha subito in maniera cattolica ed è tornata in chiesa, è tornata a sottomettersi. Questo è il senso reale della cosa, è che il cattolicesimo non è una forma di pensiero di cui possiamo discutere. Il cattolicesimo è una forma di condizionamento della persona che fa soggiacere la persona. Dopo quella persona fa degli sforzi per sottrarsi dall'assoggettamento, però se quegli sforzi sono sforzi della ragione, sono sforzi di lettura, sono sforzi razionali, lei ricade la prima cosa magica che gli succede. L'ateo che gira l'angolo, vede la ninfa, vede il campo di energia, lo trasforma come la Madonna, perché anche se lui è ateo, è stato educato da cattolico, per cui lui vede un campo di energia e lo trasforma come la Madonna, l'ateo si mette in ginocchio. Ma non è il fatto che lui vede la Madonna e lo dice la religione ha ragione, solo che il suo condizionamento educazionale è stato superato dal punto di vista della ragione, ma non è stato superato dal punto di vista della magia, per cui ogni cosa davanti alla magia, davanti ai richiami del mondo che ci circondano, davanti al potere del divino, ecco che chi è stato educato in maniera cattolica lo trasforma in termini cattolici. Questa è la perversione del cattolicesimo. Il cattolicesimo mette in ginocchio i bambini, distrugge la loro capacità di percezione. Per cui, cara mia, tu hai semplicemente percepito un essere umano che moriva e che riusciva in qualche modo a partorire il suo corpo luminoso, che non si era lasciato distruggere. Per che motivi o per cose, bisogna vedere la sua storia. E hai sentito l'onda di trasformazione. Tutto lì, non hai sentito nient'altro. E questo lo puoi sentire ogni volta che assisti a qualcuno morire. Puoi assistere al dolore della distruzione di chi non partorisce il corpo luminoso. Puoi vedere l'orrore di tutto questo. E puoi sentirlo se hai un minimo di sensibilità. Però questo tu non mi puoi convalidare la sottomissione a un Gesù di Nazareth partendo da questo. Questa è una porcheria, amica mia. E non è una porcheria perché tu hai detto una cosa non vera, ma perché ci sono delle componenti in quello che tu dici che sono orrifiche. Quando tu mi dici che io sto dicendo delle cose non vere, non ricordo esattamente quel passaggio inerente ai porci, comunque è vero che, perché lo ricordo a memoria, che i demoni dicono mandaci almeno nei porci, questo è vero, ma a me non è che mi interessa quel tipo di specificità. Ogni discorso ha 50 sfaccettature diverse e un discorso viene fatto per un fine. Cioè, il mio fine era quello di dimostrare che il demone e il Gesù dei Vangeli ufficiali distrugge Daimos. Cioè, Daimos in greco, perché i Vangeli ufficiali sono scritti in greco, è il Dio che cresce dentro agli esseri umani, cioè sono gli esseri umani che si fanno Dio. E lo scopo del Gesù di Nazareth è quello di distruggere il Dio dentro gli esseri umani per poterli mettere in ginocchio, perché gli esseri umani che sviluppano un Dio riconoscono tutte le divinità che ci circondano e non si metteranno mai in ginocchio, se non per tattica, se non per strategia, se non per ottenere qualcosa, per cui per scelta, non perché rinunciano a se stessi. E c'è una guerra in corso questa, ed è tanto più feroce questa guerra che io ti potrei portare dei Vangeli altrettanto antichi di quelli ufficiali in cui questo discorso è molto più preciso ed è molto più potente. Per cui non mi puoi dire che non è vero questo. Per quanto riguarda poi il discorso che Gesù invita, vuole sottomettere le persone, beh, di questi passi te ne posso portare 50, non uno, 50. Francesco, ti lascio a te perché ho finito. La trasmissione l'abbiamo finita, lascio la parola a Francesco e dopo mettiamo su la cassetta di Mario.
Ecco, io appunto vorrei, visto che le ultime telefonate, aggiungere qualcosa di particolare. Cioè, alcuni ascoltatori pensano che sia possibile scindere il messaggio cristiano dalla Chiesa. Questo non è possibile. Cioè, noi dobbiamo capire una cosa, che l'istituzione è il messaggio e il messaggio è l'istituzione. Cioè, nel senso, la Chiesa è l'istituzione, il messaggio cristiano non è una cosa separata, è funzionale o uno all'altro. È come noi avessimo una penna, la penna, il corpo fisico è la Chiesa, il contenuto della penna, l'inchiostro, è il messaggio del cristianesimo. I due sono necessari, perché se io ho l'inchiostro mi macchio, non posso fare niente. Se ho la penna senza inchiostro, questa non serve assolutamente a niente. Perché le cose funzionano con la Chiesa Cattolica? Perché noi abbiamo che le due cose sono inserite, cioè nel senso abbiamo la penna che è la Chiesa, abbiamo l'inchiostro che è il cristianesimo, cioè il messaggio cristiano, che è dentro la penna, e la penna può scrivere. Cosa può scrivere una penna? Può scrivere una poesia, nel caso dei cristiani può scrivere la condanna per il mondo, può scrivere le condanne dell'Inquisizione e tutto quanto questo. Bisogna proprio perdere questa capacità di poter scindere le cose. Il monoteismo, cioè è uno, cioè nel senso che non è come nel politeismo che noi possiamo dire ci sono delle divinità che sono terrifiche, le rinunciamo e prendiamo delle divinità diverse. Il monoteismo è soltanto quello, cioè c'è un unico Dio. E in quanto unico Dio, tutte quante le cose sono uniche, cioè nel senso che sono complete in se stesse, cioè sono autosufficienti e di conseguenza non le posso scindere. Di conseguenza qualsiasi cosa è sempre legata. E poi trovo una cosa che è veramente pericolosa, è quella di banalizzare le cose, cioè nel dire sì, i preti sono buoni. No, lo fanno per tecnica, cioè è uno strumento momentaneo di affrontare le cose. Ma il loro messaggio è sempre quello, cioè nel senso che questo famoso inchiostro è dentro questa penna non può scrivere condanne a morte, non può massacrare la gente e di conseguenza scrive delle cose banali. Quando potrà tornare a scrivere delle cose pericolose lo farà. Ma ricorda che noi siamo sempre in presenza di una penna e di un inchiostro, cioè di uno strumento e della necessità del suo contenuto. E questo contenuto non cambia, cioè io posso scrivere una parola diversa, ma lo scriverò sempre con la penna e con l'inchiostro. E nel caso del cristianesimo il messaggio è l'istituzione, e l'istituzione è il messaggio, cioè non si possono scindere, come non lo fanno i monoteisti, un unico Dio, un'unica Chiesa, un unico messaggio, e questi sono sempre legati. E poi veramente una cosa preoccupante sentire dire agli ascoltatori che adesso la Chiesa è ridicola. Non, la Chiesa non è ridicola, siamo noi che siamo ingannati e la percepiamo come meno pericolosa, siamo noi che siamo sprovveduti, siamo noi che non ci accorgiamo del pericolo, siamo noi che diamo agli altri la possibilità di sfruttare la nostra sincerità o la nostra ingenuità, ma loro non lo sono. Di conseguenza chi accetta e chi dice ma in fondo è una cosa stupida, è una cosa banale, non è vero, è un pericolo. Cioè, è come noi andassimo a maneggiare delle scorie radioattive, andassimo dentro un reattore nucleare, noi le radiazioni non le vediamo, potremmo maneggiare per un certo periodo, pochissimi secondi, questa cosa, non vediamo le radiazioni, ne rimaniamo contaminati e distrugge la nostra vita. Questo è il pericolo. Cioè, il cristianesimo è un rifiuto tossico nocivo e di conseguenza va anche stoccato con dovuta attenzione. Noi non possiamo lasciarsi abbindolare, perché veramente ne rischiamo, ma non rischiamo tanto per gli altri, ma per noi stessi.
Rischiamo la possibilità di non trasformarci.
Cioè, questo proprio è fondamentale, cioè, è proprio la nostra vita che ne viene distrutta. Poi un'ascoltatrice che, citando Claudio sulle citazioni della Bibbia, Claudio ha un brutto difetto, regge troppo la Bibbia, d'altronde è una lettura nociva, però lei dice in fondo ci sono i demoni che chiedono di entrare nel corpo dei maiali per essere distrutti. Ma le streghe hanno preferito morire bruciate sul rogo? L'hanno forse chiesto? e pur di non rinunciare a loro stessi hanno accettato la morte. Cioè, questo qua significa qualcosa. Cioè, dobbiamo pensare, ecco, da questo esempio, con cui è possibile prendere un demone e su sua richiesta io lo mando in un corpo di maiale e lo distruggo, significa che lo posso fare anche con gli esseri umani. Cioè, questi sono messaggi, sono pericolosi, sono immagini che vengono utilizzate. Io vorrei fare un paragone. Noi abbiamo il cosiddetto Cristo, quel cialtrone, come lo possiamo definire, che sarebbe il messaggero di Dio, che, è il, cioè, che porta la verità, che porta il salvatore del mondo. E noi dobbiamo credere in maniera più assoluta. Bene, per gli antichi greci, Mercurio, Hermes, era sì il messaggero degli dèi, ma era anche il re dei furbi, degli ingannatori. Di conseguenza, chi percepiva il messaggio doveva sapere che il messaggio poteva essere anche falso, perché lui era il re dei furbi, era il re degli ingannatori. Di conseguenza, sì, era il messaggero degli dèi. Stava nell'uomo nella capacità di dire, ma io di fronte, sì, ho il messaggero degli dèi, ma ho anche chi è il re degli inganni. Di conseguenza, sta la mia intelligenza, la mia capacità, non farmi ingannare, riconoscere dove sta la verità. Di conseguenza, il messaggio per me non era fondamentale, era fondamentale l'abilità che io avevo nel capire il messaggio. Questa è, è una distinzione fondamentale.
Fondamentale. Fondamentale questo, va bene, chiudiamo qui la trasmissione, Francesco.
Sì.
Magia, stregoneria, paganesimo. Ricordo a questa radioascoltatrice e a tutti gli altri che questa sera dalle 19 alle 20 io finirò la lettura del libro dell'Anticristo e dalla prossima trasmissione leggerò Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la quarta parte però, cioè salterò tutte le prime parti che possono essere più pesanti da chi non è indotto e la quarta parte parlerò, attenzione, la relazione fra Gesù e i farisei, no? Nel suo tempo, nell'applicazione pratica che ne ha data la Chiesa Cattolica. Per cui, se qualcuno vuol dire che io cito falsamente, dalla prossima, dalle 19 alle 20, è in ascolto, dalla prossima volta, comincerò Gesù di Nazareth, l'infamia umana, la quarta parte, per cui vedremo come è stato bruciato Iangas, vedremo come è stato bruciato Frate Dolcino, vedremo come si comporta Wojtyla con le persone, vedremo come si comportano i vari personaggi, applicando gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Sono Claudio Simeoni, via del Vignole 4 Marghera. Qui con me c'è Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Do l'indirizzo casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che l'istituto sta battendo un bollettino col crogiolo dello stregone. Se qualcuno gli interessa può richiederlo a Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica. Dobbiamo dire qualcos'altro, Francesco?
No. Bene. Ci vediamo a Treviso alla conferenza.
Io sono. Ci vediamo a Treviso alla conferenza a Palazzo Oniedo, Onigo, alle ore 18:30. Magia, stregoneria, paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. E niente, mi spiace per la radioascoltatrice che pensava che noi stessimo ridendo, invece purtroppo stavano Francesco e Gianpaolo stavano commentando, cioè stavano preparandosi le risposte. Non era un ridere, perché noi non ridiamo mai di nessuno, magari mi incazzo, ma io non rido di nessuno.
Io ho il massimo rispetto della persona, però di fronte a delle affermazioni così pericolose, così nocive, così masochiste, stavo commentando appunto con Gianpaolo la cosa,
cioè,
di conseguenza trovavo veramente quasi troppo sensibile, cioè provavo pietà per questa ascoltatrice,
sì,
che, cioè, no, nel senso che
dispiaceva pure, che pur avendo una sensibilità
era addolorato che per la sua sensibilità diventasse uno strumento per la sua autodistruzione.
Comunque noi non ridiamo mai di nessuno, perché capiamo la fatica di affrontare la vita. Magari io mi incazzo, mi arrabbio, magari tiro fuori i denti, magari sono pronto a fare qualsiasi tipo di combattimento nei limiti del possibile, ma non rido mai di nessuno, questo è assoluto. Posso deridere il potere, posso deridere chi è più forte, mai chi telefona questa trasmissione o chi è più debole di me. Per cui vi do appuntamento per le ore 19, Magia, stregoneria, paganesimo, con la finale del libro d'Anticristo. Arrivederci e a risentirci, grazie.
Salve.